Ora, dicevamo, perché la sociologia? Che stiamo a fare qui? È una bella domanda, per molti versi è una bella domanda perché la sociologia è una disciplina che insegna una serie abbastanza nutrita di cose che voi già sapete. Il problema è che non lo sapete. Sembra una sciarada, però di fatto è vero. Nel senso che, come dico normalmente in una nelle prime lezioni, voi siete portatori sani di sociologia e non ne avete idea. Questa cosa per certi versi funziona, per altri meno, perché evidentemente tutto quello che noi ci stiamo raccontando da circa 200 anni, più o meno, sì, direi più o meno, qualcosina di più forse, è rilevante. È rilevante e permette di capire un po' meglio quello che succede attorno a noi, ma non soltanto in sfere di, ah, bene, a me della politica non frega niente, normalmente è una delle reazioni canoniche, manca a me fondamentalmente, però il problema è che la politica è solo uno degli aspetti, ma voi vivete quotidianamente. E questo è sociologia, perché vi faccio presente che voi, ma prima ancora di nascere, già avevate almeno il vostro primo ruolo, voi eravate figli. Prima, quando siete nati, siete diventati figli, poi potenzialmente anche fratelli, nipoti, eccetera. Quindi manco avevate fatto il primo urlo che già eravate sommersi da aspettative sociali. E poi per tutto il resto della vita andate avanti così senza che ve ne accorgeste. O forse sì, magari qualcuno un attimo più avvertito, qualche tipo di sensazione in proposito potrebbe averla avuta. Però tutto questo non è, dal mio punto di vista, perlomeno scientificamente sistematizzabili in leggi, cosa che non sarebbe nulla, ma su questo poi discuteremo estensivamente, però può dare una serie di idee, di spunti, di problematiche, permettere di capire perché succedono certe cose, perché altre magari potrebbero evitarsi, come dobbiamo comportarci in certi momenti e via discorrendo. Manco a dirlo, come forse già saprete, il fisioterapeuta è un ruolo pure lui. Il che vuol dire che non solo voi quando prenderete servizio auspicabilmente, eccetera, 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 diventerete fisioterapeuti, ma vi farete carico di un insieme di questioni connesse al ruolo, non soltanto alla professione. E il vostro ruolo è un ruolo piuttosto ingombrante, perché il vostro ruolo comporta dei modelli di comportamento, scusate il bisticcio, prevede dei modelli di comportamento che sono di norma riservati ad altri ruoli. Vi spiego molto velocemente. Voi normalmente toccate gli sconosciuti, non so se vi ricordate ABCT tocchi, mi sa di no perché siete piccoli, per cui fate conto che non l'ho detto. Voi abitualmente toccate gli sconosciuti? No, chi toccate? Senza nessuna implicazione erotica prima che si cominci a ridere. I conosciuti? Elabora. Quali conosciuti? Tutti. Ah, ecco, quindi quali? Intimi, gli amici. Oh, quindi come vedete, se ci pensiamo un attimo, il fatto di toccare qualcuno, anche se non lo sapete, rientra in certe grammatiche specifiche. Se io tocco qualcuno senza accorgermene, in modo improprio, come forse avrete visto nel momento del famoso bacio del dirigente della Lega Football spagnola che ci ha tanto impegnato ultimamente, perché tanto non avevamo nessun problema più serio. Vabbè, comunque, non che voglia sminuire assolutamente la questione del genere, però nella fattispecie, secondo me, l'esempio era un po' così. Vabbè, comunque, eventualmente ne parliamo. Ma ad ogni modo, se ti muovi, se fai qualcosa di sbagliato nei confronti di qualcuno verso il quale non avresti titolo a farlo, può essere un problema. Quindi, da un punto di vista professionale, il rendersi conto del fatto che toccare qualcuno vi mette in una situazione ambigua, no? Perché voi, da sconosciuti, toccate qualcuno. È vero che lo potete fare per motivi professionali, ma ci sono una serie di spessori della vita sociale e dei rapporti che queste brillanti distinzioni non le registrano. Quindi sapere che già il semplice gesto di toccare qualcuno può essere fonte di aspettative, può essere fonte di emozioni, può essere fonte di imbarazzo, può essere fonte di, come posso dire, problemi relazionali, è interessante. Quindi diciamo che uno degli aspetti sui quali ci focalizzeremo in queste lezioni è come vivere al meglio la vostra professione grazie a un sapere sociologico di base, perché ovviamente non è che faremo miracoli, chiaramente. Però io mi annoio a fare le cose di base, quindi ci complicheremo la vita in modo un po' più significativo. Perché? Perché l'oggetto del vostro lavoro, l'obiettivo del vostro lavoro, è uno degli enigmi cognitivi peggiori con i quali noi abbiamo a che fare. E sto parlando del corpo. Il corpo è qualcosa che va molto oltre quello che ci stiamo raccontando da secoli a questa parte. E il vostro sapere è un sapere che va molto oltre i modelli di sapere che vi stanno insegnando, che vi hanno insegnato finora, vi stanno insegnando qui, non che abbiano colpa, poveracci, per carità, siamo all'interno di un sistema di un certo genere che dal mio modesto punto di vista però è totalmente sbagliato. Quindi vi volevo mettere a parte di questi dubbi. Perché? Facciamo sempre un esempio di base molto rapido. Voi avete fatto già pratica? No, non credo. Ok, qualcuno di voi? Dimmi, tu sì?
Vogliamo fisioterapia adesso.
Ottimo, quindi hai già avuto modo. Ecco. Allora, tu cominci a renderti conto del tipo di pressione che devi esercitare in un certo contesto, in una situazione?
Sì.
Ecco, se me la dovessi descrivere, che mi diresti?
Innanzitutto è più magari inizialmente il modo del come si tocca, cioè la base per me parte da lì. Cioè, ovviamente il tocco in base alla situazione che si crea, quindi nel caso del fisioterapista è un tocco diverso rispetto a un tocco che posso fare anche a un amico. Quindi quella è la base, poi ovviamente in base a tutte le situazioni che si vengono a creare nel contesto lavorativo ci saranno insomma modalità e...
Sì, ma se tu dovessi descrivermi effettivamente l'intensità della pressione che applichi in un certo punto, saresti con le pezze al culo.
Sì.
Vedi, esattamente quello. Il problema è esattamente questo, perché il sapere, come cercherò di spiegarvi, perché il sapere è qualcosa di molto più complicato di quello che ci raccontiamo, il sapere è fatto anche di qualcosa che per cui si può usare un aggettivo che non viene più usato né compreso, credo, ineffabile. Qualcuno di voi sa cosa vuol dire ineffabile?
Non si può raggiungere.
No? Che non si può dire. Ecco. Allora, una su 40, quanti siete? Se, non voglio farvi sentire del... non è vero, voglio farvi sentire del... è una cosa proprio fondamentale. Però, ragazzi, questo è un dato di fatto. Le parole servono, saperle serve. L'università teoricamente darebbe per scontato che voi sapeste le parole. Io, come vedete, lo so che non le sapete, per cui le uso apposta in modo da farvi sentire delle... E poi ve le insegno. Ineffabile vuol dire non esprimibile a parole. Esattamente. Allora, il problema è questo. Voi e noi viviamo in un tempo nel quale sembra che questa cosa non esista, no? Avrete sentito parlare di l'intelligenza artificiale, tanto per dirne una, suppongo che oramai, ecco. Allora, l'intelligenza artificiale vorrebbe farci immaginare che tutto ciò che noi siamo in grado di fare lei lo possa fare, cioè che lei possa far meglio tutto ciò che siamo in grado di fare grazie al nostro brillante intelletto. Però l'intelligenza artificiale bisogna parlarle. E se io so delle cose che non so dire, come gliela spiego? Domanda banale. Il momento in cui lui e tutti voi, come mi auguro, diventerete dei bravi professionisti, voi saprete perfettamente, a seconda di ciò che vi restituisce il vostro tatto, che tipo di pressione, dove esercitarla, quanto a lungo esercitarla, eccetera. Queste sono informazioni che restano qua dentro. Le sapete voi. Perché sono talmente legate a una sfera non verbale che non sono esprimibili. Allora, se io dovessi fare un algoritmo nel quale spiego alla maledetta macchina, scusate ma c'è un periodo un po' di nervosismo su questi argomenti, in cui spiego alla macchina, leviamo il maledetta, barra, quanto deve premere e quanto a lungo deve premere, come glielo dico? Tanto per dirne una. Vi faccio presente che la medicina è stata un'arte fino all'altro ieri, fondamentalmente, poi è diventata una scienza perché pare che se non abbiamo scienza non possiamo andare avanti tutti quanti, di questo ne parleremo estensivamente, ma la medicina era un'arte. Non so se per caso vi è capitato di vedere una serie che si chiamava Dr. House. Dr. House era un medico vecchio stampo, giusto appunto, no? Dr. House valutava il colore dell'incarnato, valutava l'odore emanato dal paziente, lo toccava per sentire la consistenza della pelle, la consistenza delle secrezioni, i vecchi medici lo leccavano, assaggiavano tutto, che schifo terrificante, però erano, come dire, molto più ampi nella loro capacità di comprensione di un altro essere vivente davanti a loro. No? Questo implicava un contatto costante col corpo, l'importanza del corpo. Noi abbiamo pian piano ridotto il corpo prima a un file di dati numerici che rientrano dentro parametri riconosciuti, dei quali si potrebbe discutere anche l'accuratezza, la giustizia, eccetera, eccetera. Dopodiché siamo passati alla rappresentazione in imaging del corpo stesso. Non so se vedete film, serie assortite, ma saprete che le autopsie adesso vengono fatte su un modulo, tu ci cammini dentro, ti tiri fuori le cose, ah, guarda, qui c'è questo, c'è quello. Quindi, insomma, noi col corpo abbiamo sempre meno a che fare. Una delle tante lamentele che viene registrata dagli utenti dei medici di base è non mi ha manco toccato e mi ha detto che avevo XYZ, no? Perché col medico te aspetti che ci sia una questione di essere toccati. Quindi il corpo è una fonte di imbarazzo per certi versi, il corpo è una fonte di interrogativi, il corpo è qualcosa che noi abbiamo teso a togliere di torno. Perché siamo, verso il nostro corpo siamo un po' particolarmente strani, abbiamo dei rapporti col nostro corpo balordi che andranno meglio analizzati, ma vi faccio una domanda. Perché in certe culture non esiste la parola corpo? Oh, allora questa cosa che vi sta capitando è iniziare a pensare. Praticatela. Perché come vedrete,
Quali culture?
culture normalmente molto, molto lontane da noi, in Amazzonia, culture aborigene, culture che capiscono. Il problema è che noi purtroppo strada facendo abbiamo. La domanda è, cioè, quello che vorrei farvi notare è che voi, la gran parte, anch'io spesso e volentieri, usate modelli di dire, modi di dire, frasi, termini, senza mai interrogarvi in proposito. E questo non è saggio. Allora, quando io parlo del mio corpo, a voi cosa viene in mente? Non io, ma se voi parlaste del vostro corpo, se no qui succede tutta una serie di equivoci.
Carne.
Sì, però sembra quasi che il tuo corpo sia da un'altra parte. E invece no, perché sei tu il tuo corpo. Allora, com'è che parli di te in terza persona? Ecco, questo è un problema interessante. Certe culture non riescono a capire come fai a distinguere tra quello che parla e il corpo che parla. Noi invece ci viene spontaneo, cioè siamo noi e il nostro corpo. Bella schizofrenia di fondo, devo dire, proprio ci sono tutti i crismi della questione, però è strano, no? Pensandoci, perché non è che ce n'hai un altro. Questo è. Quindi io, non il mio corpo, ma io non vuole che io pensi e io come il mio corpo. Quindi, vabbè, tutta una serie di questioni interessanti che però è opportuno cominciare a considerare, visto che voi con quel corpo ce lavorate. E non è che quello che sta dentro al corpo mentre voi lo manipolate va da un'altra parte. Sta sempre lì perché lui è una cosa sola. Perciò capite che avere a che fare con un corpo, a meno che il corpo non si sia trasformato in cadavere, e non a caso la parola qui ha una ragione, chiaramente, no? Allora, se il corpo è vivo, è un problema. Perché ci manda in circuito qualunque tipo di processo cognitivo standard. Ci siete fin qui? Non serve che mi diciate sì quando non avete capito, perché se non l'avete capito, le lezioni sono fatte in questo modo, costruiscono su quello che avete capito prima. Se non mi capite una cosa adesso, fra due lezioni non voglio pensarci, quindi sicuri che avete capito più o meno di che stiamo parlando? Non dico tutti i dettagli, ma almeno la questione. Allora, dicevo, il corpo ci manda totalmente in cortocircuito un aspetto che è parte integrante di quel paradigma scientifico di cui abbiamo parlato, senza troppa simpatia, credo abbiate notato finora. La scienza, vedremo perché ne parliamo della nascita della scienza, che è un tema molto interessante. Nasce intorno a metà 600 per una serie di motivi che affronteremo più rapidamente, meglio fra un po', però intanto facciamo una cosa. E nasce da una separazione fondamentale, che è questa. C'è il soggetto che studia e l'oggetto studiato, che è il principio base, diciamo, della scienza meccanica, della scienza normale. E questi due sono separati, perché io posso osservare questo soggetto senza che a lui succeda nulla. Io lo guardo, lo studio da lontano, lui sta lì, io sto qui, tanti saluti. Ora, nel momento in cui, e questo è il modello anche del pensiero, io penso a un oggetto, lo penso, quello sta lì, a meno che io sia Silva ne abbia capacità particolari, si ferma. Ma se io penso a me stesso, come capita spesso e volentieri, di quella dicotomia, quella è una dicotomia, tanto per capirsi, che succede?
Coincide.
Va in pezzi, non esiste più, non è più rendicontabile, no? Perché l'oggetto e il soggetto diventano la stessa cosa. E quindi ecco perché il corpo ci crea delle difficoltà. Perché quando io penso a me stesso, quando io penso al mio corpo, sto facendo un salto logico notevole. Perché non c'è modo che io pensi al mio corpo come se fosse un terzo oggetto, dato che sono io che me sto pensando. Non so se è chiara sta cosa. So che non è ovvia, però se ci pensate un attimo, qualche tipo di problema. Quando io parlo della mia macchina è parcheggiata qua sotto. Quando parlo del mio orologio, potrei averlo al polso, io non ne porto, ma anche di questo parleremo. Quando parlo di qualunque altra mia proprietà, è in giro da qualche parte, a meno che non me l'abbiano rubata, ma comunque è in giro da un'altra parte. Quando parlo del mio corpo, no. Quando parlo del mio corpo sono io, quindi mi sto dando, no, del no, del voi, del lei, mi sto dando una forma che non... E non si capisce bene perché, tendenzialmente noi lo sappiamo perché, perché quando parlo del mio corpo tendo a, come dire, chiamare in causa una serie di processi che dal mio punto di vista non sono proprio eleganti. Il mio corpo è grasso, il mio corpo è magro, il mio corpo duole, il mio corpo fa cose, il mio corpo puzza. Cioè il mio corpo di solito è il titolare di tutta una serie di comportamenti che noi da menti sublime e disincarnate guardiamo con un certo, come dire, disagio. Ecco, per noi il corpo spesso e volentieri è fonte di disagio. Il che, essendo noi, è ridicolo, o perlomeno dovrebbe esserlo. Questo, ripeto, è opportuno pensare. Quindi, chiudiamo un attimo qui la questione. Perciò la sociologia, come vedete, questa non è proprio esattamente sociologia, ci si avvicina, ma è una cosa che potremmo definire epistemologia o qualcosa del genere. Serve a farvi, dal mio specifico punto di vista, serve a farvi venire una serie di dubbi su quello che fate e spingervi a farlo meglio e possibilmente in modo diverso. Basandosi ovviamente non semplicemente su mie tare personali, ma su un assetto di materie, discipline, impicci e imbrogli dei quali vi parlerò estensivamente e che spero vi possa aiutare appunto a venirne un po' meglio a capo. Domande fin qui? Ok. Allora, il...
La sociologia dà il punto di vista come si può definire.
Allora, da un punto di vista scientifico è una frase che già mi crea dei grossi problemi, se devo dire la verità, però comunque facciamo, ti do retta perché tutti i miei colleghi ragionano uguale, quindi. Diciamo che la sociologia sarebbe la scienza che studia i processi sociali. Prima si diceva la scienza della società ed era una baggianata colossale, invece adesso siamo addivenuti alla scienza che studia i processi sociali. Il problema è che lo diciamo ma non lo facciamo, perché questo del processo è un aspetto interessante ed è uno degli aspetti per i quali questa cosa ce la siamo già dimenticata anche da un punto di vista scientifico. Nel senso che noi abbiamo la tendenza a immaginare che conoscere voglia dire prendere delle piccole parti preconfezionate e metterle via, come dei piccoli roditori, quelli che gli vengono le guance belle gonfie di ghiande, ecco quella roba lì. E questo è totalmente errato. Questo è totalmente errato perché conoscere, che è esattamente quello di cui ci occupiamo oggi, è un processo. È un processo di costante adeguamento alla realtà. È un processo che costa e che quindi ha bisogno di essere ben compreso e possibilmente utilizzato con un minimo di saggezza, cosa che in quest'ultimo periodo non è che sia proprio particolarmente evidente. Perciò la domanda che ci facciamo noi è, prima di tutto, cosa vuol dire conoscere? Perché la vostra idea di conoscenza, purtroppo, tendenzialmente è errata. Conoscere è altro che non dare cose da imparare così come sono, pastiglie, no? Le famose pastiglie di sapere, i nuggets e tutte le cose che girano in rete. Il problema è che conoscere è un processo, è un'attività. Se non la fai, non conosci. Il che crea delle grosse problematiche agli studenti che normalmente sono da qualche parte semplicemente perché dovevano esserci. Dice, vabbè, sto qua, qualcosa imparerò. No, resti lo stesso torso di broccolo che eri quando sei entrato, perché purtroppo appunto conoscere è qualcosa che voi dovete fare, ragazzi. Un'altra delle tante dicotomie idiote con le quali abbiamo a che fare normalmente è quella fra teoria e pratica, no? Tanto per dire, quindi, ah, ma questa è teoria. Io ho delle grosse difficoltà a capire che cosa intende uno quando dice questa è teoria, io sono uno del fare, ovvero sia tu che fai, te preciso, o meglio come lo fai, non ci pensi? Agisci così di punto in bianco, oppure quello che fai magari deriva da una qualche forma di processo mentale, per quanto semplice, visto chi normalmente utilizza la formula. Quindi anche lì teoria e pratica sono modi comodi per non capire particolarmente bene quello che succede. Nello specifico il vostro modo di essere, la vostra professione, è un mix difficilmente separabile di teoria e pratica. Forse, probabilmente, è più pratica che teoria, se vogliamo continuare a salvare queste stupide questioni. Però la teoria cos'è? Quel sapere di cui abbiamo detto che è esprimibile in parole? Potrebbe darsi. E la pratica è quel sapere che invece faccio perché lo so, perché lo sento, perché mi conosco, perché lo conosco, eccetera. Chiamarlo pratica è un tantino riduttivo, è un sapere diverso. Ecco, ci sono molte forme di sapere. E voi per poter fare bene il vostro lavoro dovete saperlo, perché voi siete titolari di diverse forme di sapere. Avrete un sapere canonico, quindi avrete fatto anatomia, avrete fatto tutta una serie, avrete fatto sociologia, avrete fatto tante altre cose, e poi saprete fare anche con le mani. Vi anticipo, ci arriveremo, ma ve lo anticipo, che il momento in cui abbiamo pensato che fare con le mani fosse meno cool di fare con la testa, ci siamo messi in una situazione pessima. Quello è stato uno dei momenti peggiori, che lo chiameremo passaggio dall'azione artigiana, dal modo di fare artigianale, al modo di fare industriale. Lì ci siamo persi qualcosa e ne stiamo pagando il prezzo ancora oggi. Quindi una delle cose che sarà opportuno capiate è che non è possibile capire l'oggi se non si capisce ieri, l'altro ieri, 2 anni fa, 500.000 anni fa, tanto tempo. Perché noi siamo processi, ma processi di lungo periodo, anche se noi duriamo poco oggettivamente, no? Nei confronti della durata della specie, noi quanto duriamo? Niente. E poi ci abbiamo con le farfalline della frutta, che durano 3 ore, capirai, sai che... Vabbè, comunque, quando è cominciato l'uomo, secondo voi? Quanto tempo evolutivo abbiamo alle spalle? Quanti? 200.000 è piuttosto conservativo, 300.000 con l'Homo sapiens. Ok?
4 milioni.
4 milioni, chi ha detto a lei? Questa la sa, la sapeva. Ah, furbastro! Allora, 4 di me, allora la domanda, ok, va bene, però la cosa che avreste potuto dirmi e che avreste dovuto dirmi, ma è ovvio che sarebbe, che intende lei per umano? Che il problema è quello, ragazzi. Che vuol dire essere umani? Che è chiaro che fa 300.000 e 4 milioni, qualche cambiamento dovremmo averlo fatto, si immagina. Però, tra l'altro, i 4 milioni sono diventati 6,8 ultimamente, perché stiamo cominciando a... Allora, le due scuole, tanto per buttarvela lì, poi lo riprendiamo un po' meglio, ma già abbiamo cominciato, dimmi.
Cominciamo a capire che i 5 milioni di anni classici sono un po' pochi, cominciamo a capire che... c'è voluto molto più tempo.
Esatto. E sai qual è il problema? Che se cominciamo a capire che ci è voluto molto più tempo, sapete da quanto tempo siamo consapevoli? Cioè c'è l'io, il famoso io di cui parlavamo? A esagerare 12.000 anni, Ma proprio già me la sto prendendo molto, io credo 3.000 più o meno, perché ci sono delle evidenze scientifiche, il che vuol dire, e ve lo anticipo, poi lo riprendiamo, però oggi anticipo, non proprio, è diverso, perché purtroppo il problema è lì. Allora, il problema qual è? Che noi siamo abituati a pensarci umani perché pensiamo. Vi ricordate Cartesio? Qualcuno sa di Cartesio, questo signore insopportabile? Ok, molto bene. Allora, Cartesio, cogito ergo sum. Ok, allora, domanda del mercato. Se io sono, come umano, ho cominciato ad evolvere 4 milioni di anni fa, tanto di milione più milione, non ce frega niente, e sono diventato consapevole negli ultimi, famo pure 30.000, famo pure 50.000, chi se ne frega, posso decidere di che sono umano per via di una cosa che è capitata qui? O no? Perché quello è il grande problema, ragazzi. Il grande problema del corpo è che l'unica cosa che c'era quando abbiamo cominciato e c'è ancora oggi è il corpo. Noi siamo arrivati qui per il corpo. Il corpo che è diventato sempre più complesso, che si è evoluto attraverso una serie di passaggi, di step, di cose, lo vedremo meglio. Però la conoscenza inizia nel corpo. È una conoscenza spaziale. È una conoscenza senza sé, senza mente, dice uno dei più grandi studiosi di questo settore, che è Antonio Damasio. Ah, altra cosa che devo avvisarvi, vi dirò 50.000 libri che sarebbe opportuno che voi leggeste, poi ognuno se li legge o no, però Damasio secondo me per voi sarebbe molto adatto. Nello specifico un paio di libri che si chiamano, uno L'errore di Cartesio, ci siamo accorti in parecchi che Cartesio non c'aveva proprio tutte le ragioni del mondo, e l'altro si chiama Lo strano ordine delle cose ed è uscito 3 anni fa. Sono due bellissimi libri che tra l'altro mettono insieme tutto questo sapere anche con la cultura e la sociologia, perché certamente Lo strano ordine delle cose. Quindi, come dicevamo, capite che qui c'è un qualche tipo di problema, ovvero sia noi ci troviamo a ragionare di noi stessi nei termini di una caratteristica che, per quanto strabiliante, per quanto unica a quanto ne sappiamo, per tutto quello che volete, però è capitata l'altro ieri in termini evolutivi. Prima, come abbiamo fatto a farci 4 milioni di anni attraversando le peggiori catastrofi del pianeta, vi faccio presente, perché in quei 4 milioni di anni ci sono state glaciazioni, terremoti, asteroidi, caldi mortali, alluvioni, è successo di tutto, e noi pam, 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 piano piano, no, oggi fa 2 gocce di pioggia e tutti dentro casa chiusi, come, addio piove, vabbè. Ad ogni modo, come ci siamo arrivati? Sarà mica che c'è un altro sapere di cui... Scusami? Ci siamo arrivati attraverso un sapere che pian piano ha cominciato a diventare esperienza, perché il sapere non è detto che debba necessariamente avere a che fare con l'io, ragazzi. E questo è un grosso punto sul quale vi invito a riflettere. Perché? Perché ha a che fare col modo in cui studiate. Che, guarda caso, è pure lui molto quantitativo, come tutte le cose che abbiamo noi oggi. Ovvero sia, dice, vabbè, studiato, beh, ho fatto 12 pagine, ho fatto 15 pagine, ho fatto 20 pagine, non so quali siano gli standard oggi. Ok, ma aver fatto 20 pagine, che vuol dire? Bella ginnastica mentale, eh? Tutte cose che fate tutti i giorni, eppure, che le facevo un gesto, che vuol dire?
Cioè, le pensi, le apprendi.
Ah, siamo sicuri che aver fatto 20 pagine voglia dire aver compreso 20 pagine? Ecco, esattamente, il problema è esattamente quello. Allora, noi abbiamo un approccio quantitativo al sapere per il quale voi studiate tot CFU, ognuno di questi CFU consta di n pagine, fatte quelle pagine, stendendo un velo pietoso su cosa significhi sto fatte, voi avete studiato. Ma avete anche capito? Sapete? No. Perché? Perché il sapere... vi propongo, ovviamente queste sono tutte proposte, io non ho nessuna chiave di però c'ho una lunga esperienza di sapere, perché sono 40 anni che studio, quindi diciamo che oramai minimo ci ho preso la mano, ma questo lo facevo anche da studente, quindi non vi sto dicendo, non sto facendo, come si dice a Roma, una serie di cose, vabbè, comunque lo facevo da studente. Perché? Perché me ne ero accorto che il tuo studiare, posto ovviamente che tu studi, perché se non hai studiato il problema non si pone, ma se tu studi, quei processi cattivi non hanno molto a che fare con la tua attenzione del momento. Sono cose che tu in qualche modo mandi giù, no? Metti via, ci fai il tuo piccolo cumulo che qualcosa elabora, e poi a un certo punto, come era il tempo di Archimede, non so se avete presente l'Eureka di Archimede, ecco, a un certo punto sai. Allora, perché questo è interessante anche nella vostra pratica? Perché una delle cose peggiori che voi potreste fare quando studiate è ripassare prima di entrare a fare l'esame, cosa che immagino facciate praticamente tutti. Ecco. Perché? Perché il problema è questo: io ho studiato le mie ore, no? Me sono fatto.
Professore, tu anche tu sai quelle cose.
Ma tu le sai già senza ripassarle due minuti prima. Il problema è che se le ripassi.
Ripeti quelle cose, non che le sai.
Bravo, ma non serve. I pappagalli ripetono, tu non sei un pappagallo. Di conseguenza, il momento in cui tu vai a ripetere quelle cose, te confondi le idee, e quando vai a parlare col professore non ti ricordi, tant'è che una delle frasi tipo è: oh, l'ho letto un attimo fa ma non me lo ricordo, e io rispondo: grazie a cazzo, te l'avevo detto che era così la questione. Perché qualcuno di voi gioca a Magic? Magic, nessuno ha mai giocato a Magic, non so più di che devo parlare con voi oggettivamente. Magic è un gioco di carte. Ah, lo sai allora, non ci hai giocato. Ok, vabbè, allora Magic è un gioco di carte e tu devi essere bravo a costruirti il mazzo, perché ogni carta ha una serie di connessioni con le altre, per cui è probabile che se tu costruisci bene il mazzo puoi fare il mazzo a quello davanti a te. Ora, se io mi preparo il mio mazzo di Magic, ha senso che poco prima di cominciare la partita lo mescoli? Dovrei essere matto. Ecco, è esattamente la stessa cosa. Io ho studiato e quel sapere ce l'ho ordinato in testa in un certo modo, del quale non sono consapevole. Questo è il problema. Ma voi siete normalmente consapevoli di tutto quello che sapete? Non mi pare. Ecco, allora, una delle caratteristiche del sapere e dell'attenzione è che è opportuno che il sapere necessario, contestuale, utile, si manifesti nel momento in cui serve. Cioè, io attualmente non devo aver presente come faccio a cambiarmi la gomma della macchina. Non so se è chiaro. Se mi si buca la macchina, allora forse sarebbe opportuno che lo sapessi, ma al momento non è che mi devo ingombrare. Allora, perché nel momento in cui siete con l'amico due ore prima, il giorno prima, non mi ricordo questo, non mi ricordo. Beh, è normale che non te lo. Perché te lo dovresti ricordare? La domanda è diversa. Perché te dovresti ricordare della teoria di Parsons, che vedremo probabilmente, quando non ti serve? A parte che la teoria di Parsons non ti servirà mai, ma questo è un discorso che vi farò io poi. Ma ad ogni modo, a parte questo, il fatto è che tu te ne devi ricordare quando il professore ti chiede: beh, la teoria di Parsons? E allora tu fai, allora, e pa, 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 e parli. Se ti sei lasciato in santa pace. Se ti sei letto Parsons, e poi Merton, e poi ti sei letto la scuola di Francoforte, e poi hai letto la socializzazione, e poi hai rivisto le frasi, e poi hai visto i cazzo di appunti che si vorrei strappare dalle mani gli appunti, ma comunque, noi parliamo anche di questo, quando arrivi lì, quello dice Parsons, tu dici Parsons, chi era costui, mi ricordo qualcosa, ma oh, l'ho letto un attimo fa. Ecco come funziona la conoscenza. La conoscenza non è qualcosa che voi fate, è qualcosa che vi capita. E il vostro modo per conoscere è quello di fare in modo che capiti il meglio possibile, il prima possibile, il più spesso possibile. Ma non è che voi vi mettete lì e la imparate. A meno che si tratti di cose specifiche, se devi imparare a memoria un articolo del codice civile, probabilmente va bene. Però non è quel tipo di conoscenza di cui parlo io. Io parlo di una conoscenza che sia spendibile, attiva. Una conoscenza che si presenti nei momenti in cui è utile. Una conoscenza che ti arricchisca. Quella conoscenza ti succede. Allora, la questione è: vi dovreste fidare di aver studiato abbastanza. Un aneddoto che uso spesso è uno dei miei esami peggiori. Io ho fatto scienze politiche a Roma e la nostra bestia nera era un esame che si chiamava Storia dei trattati e delle relazioni internazionali, perché era praticamente tutta la diplomazia dal 1780 a oggi, quindi una montagna di date, nomi, clausole, un'ira di Dio. Allora io quell'esame lo studiai per 6 mesi, pesante, studiai bene per 6 mesi. Dopodiché 15 giorni di prima andai in vacanza. Io sono stato 15 giorni in campeggio, sono tornato e ho dato l'esame. Come è andato l'esame? Poteva andare meglio perché c'è stata una situazione un po' particolare, ancora indimenticabile, devo dire. Perché a un certo punto il professore, che era il professor Pastorelli, mi fa piacere oggi ricordarmi il nome perché l'altro giorno la lezione non l'ho potuto dire, ma se lo merita perché era un docente spettacolare. Vi dico solo che l'ho seguito per 3 anni io. Cioè, dopo aver fatto l'esame continuo ad andarlo a sentire perché era talmente piacevole quello che diceva, era talmente intelligente le lezioni che si poteva ben fare. Allora mi chiede quanti milioni di tedeschi c'erano in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lì per lì rimango, come dice la nostra premier, basito. Dico, che cazzo ne so io. E arrampicandomi sugli specchi, cioè, parecchie decine di milioni, che non avevo idea di quanti fossero questi tedeschi. Il problema è che la domanda non voleva sapere il numero. La domanda voleva che io rispondessi, ce n'erano molti più di quanti avrebbero dovuto, perché tutti quelli che avevano una minoranza tedesca dei vicini l'hanno piata e rimandata a casa. Vi ricorderete la storia dello spazio vitale di Hitler, no? Allora, abbiamo vinto, è stata una catastrofe, però per evitare ulteriori cose i tedeschi li rimettiamo a casa, quindi nessuno viene a dire che ci sono i tedeschi qui. Questa era la cosa. Quando ci sono arrivato dopo poco, ho risposto, era un buon esame. Allora che succede? Ai tempi c'avevamo ancora i libretti. Vedo che finisce l'esame e lui scrive sul pezzetto con le domande 30, lo vedo perché ero lì, e il suo assistente, e lui si gira e cominciano una discussione fitta che va avanti 20 minuti, volevo morire. Alla fine mi hanno dato 28, perché? Perché secondo l'assistente io dovevo sapere quanti erano i tedeschi e possibilmente pure i nomi. Ho capito, però intanto mi è costata 2 ventesimi sul peggiore esame della mia carriera universitaria, mi giravano le palle come trottole, tant'è che poi quando sono diventato parte dell'accademia sono andato all'assistente e gli ho fatto, lei mi è costato 2 trentesimi e abbiamo rievocato la questione, eccetera eccetera, non che abbia risolto nulla, però perlomeno. Quindi capite che il mio metodo per me funzionava molto bene, perché io sapevo che non potevo studiare di più. A un certo punto, se studi, suppongo che vi sarà capitato, arrivi a un certo punto e dici ok, basta, io questo, più di questo mi fa venire proprio voglia di vomitare, rileggere un'altra volta il trattato di quel qualunque trattato sia, basta, ok, esco e vado a farmi una passeggiata. Fate la lunga passeggiata, una bella passeggiata lunga di un paio di giorni, così almeno non lo toccate, e quando tornate l'esame lo saprete. E questo è il punto centrale. Perché, vi ripeto, conoscere è un processo complesso, nel quale abbiamo un ruolo, ma non è sto grande ruolo. Io vorrei che voi, forse lo saprete, vorrei che voi faceste una rapida storia delle scoperte scientifiche più importanti degli ultimi, che ne so, 200 anni, e vedeste quali sono state fatte apposta e quali sono state fatte per caso. La grandissima maggioranza sono state fatte per caso, per disordine, per sbadataggine, per errore, perché uno non sapeva più dove sbatte la testa e ha cominciato a comportarsi in modi un po' così peculiari e via discorrendo, ma non c'è mai stato uno che ha detto mo mi metto qui e scopro i raggi X. No, non funziona. Il sapere ti viene addosso, nel sapere si inciampa. Se sei bravo te ne accorgi e lo fai diventare sapere. Sapete come la famosa questione del DNA, della doppia elica, il famoso Nobel congiunto a... qualcuno si ricorda i nomi? Bravi. Com'è successo? Voi pensate che quelli si fossero messi a tavolino e avessero detto mo scopriamo il DNA? Che cazzo? No? No. Allora, ognuno si stava facendo i suoi studi. Ed entrambi mandano un saggio in referaggio a un terzo, che mo non mi ricordo come si chiama, scusatemi, che l'ammucchia sulla sua scrivania. Dopodiché gli casca tutta la documentazione per terra, quando va a tirare su i saggi, li prende tutti e due, li legge e si accorge che si complementavano a vicenda. So se capite più o meno la questione. Se non ci fosse stata la caduta dei file dalla scrivania del referee, quelli sarebbero rimasti due che hanno fatto 2 interessanti scoperte, poi qualcun altro probabilmente avrebbe... Ognuno ha studiato una cosa, 2 cose separate, quindi che non erano il DNA, la doppia elica. Quando quello si è trovato per caso i 2 studi in mano, l'ha guardato e ha visto che si completavano a vicenda, e da lì è venuta fuori la teoria dei 2, per questo gli hanno dato il Nobel a entrambi. Ma nessuno da solo aveva capito che stava facendo. Ci siamo fin qui? Ecco. Questo è il modo di fare le scoperte, ragazzi. Io qualcuna l'ho fatta nel mio, e mi sono sempre capitate per sbaglio, mi sono venute in mente mentre parlavo a lezione, mi sono venute in mente la mattina dopo, le ho scritte e non me le ricordavo. Ne succedono di tutti i colori. Quello che è importante è non esagerare nell'accentuare il proprio ruolo, quella simpatica cosa che chiamiamo normalmente narcisismo, quella cosa che chiamiamo egocentrismo, quella cosa che senza di me il mondo se ne fotte proprio amaramente, che tu ci sia o meno, ragazzi, ed è un'ottima questione tenerlo a mente. Spesso e volentieri se ne fotte anche di quello che fai, ma non sempre, e questo sarà un altro aspetto interessante da ponderare. Che ora è? 3:20, facciamo un break, che tutto sommato ci sta. Quindi, la sociologia è una delle discipline tarde nel sapere contemporaneo ed è storicamente tracciabile ai, diciamo in modo ufficiale, al 1835, se non vado errato, quando il termine viene coniato da un sociologo francese tale Auguste Comte, che lo utilizza nel suo corso, tiene un corso alla Sorbona, se non vado errato, che è corso di sociologia positiva. Ora, perché positiva? Corso di sociologia positiva. Comte, Auguste Comte. Scritto così. Dico, perché positiva?
Perché ci troviamo nel periodo del positivismo.
Ed il positivismo cosa predica? Dunque, allora, la correlazione col positivismo va bene, la domanda però diventa: perché il positivismo si chiama così? Perché il punto sta lì, nel senso che qualcuno ha idea? Cioè, secondo voi la sociologia positiva di Comte e il pensare positivo di Jovanotti sono la stessa cosa? Oh, allora, sto positivo di Comte donde emerge? Perché evidentemente non è la sociologia yeah, no, perché non andrebbe bene. Positivo viene dal latino positum, che vuol dire dato. Quindi è uno dei, come dire, delle branche, una delle emanazioni di questa convinzione per cui la filosofia doveva diventare scientifica. Quindi la sociologia diventa tale, e già lo sappiamo, come avendo come modello le scienze naturali. La domanda è: perché nel 1835 un signore, che peraltro era un filosofo di vaglia, era un nome noto nell'Accademia francese del tempo, decide di insegnare una disciplina che fino ad allora nessuno aveva mai preso manco lontanamente in considerazione? Non poteva continuare a insegnare filosofia e basta. Che motivo c'è di fare un neologismo che peraltro è pure brutto, perché mezzo latino e mezzo greco è l'unico della sua stirpe, perché socius è latino e logos è greco, quindi sociologia è brutto e starebbe, come dicevo prima, per scienza della società. Il problema, come vedremo, è che società è un altro di quei termini che tu usi ma che non significano di fatto nulla, quindi è un po' complicato. Il motivo per cui Comte decide di creare questa nuova disciplina, o perlomeno partecipa in modo molto attivo alla sua nascita, è che effettivamente occorrevano dei nuovi modi per comprendere la realtà di quel periodo storico. Che era successo a poco prima in quel periodo storico? La rivoluzione industriale? Prima della restaurazione? Vedi che c'è di piano piano, sì. C'erano successi un po' dei casini. Diciamo che fondamentalmente, non a caso, a fine Settecento le rivoluzioni si susseguono e sono rivoluzioni vere. Non so quelle che noi chiamiamo rivoluzioni perché Prada ha cambiato il taglio di un paio di scarpe, se le fa, o quello che è. No, queste erano rivoluzioni piuttosto significative. Cominciamo con la americana, 1776, e a scendere nel frattempo industriale, poi francese. Cosa portano queste rivoluzioni, in particolare la francese?
Magari con la modalità di città o anche pensare politica, idee.
Diciamo da un punto di vista politico
nuovo,
specifico.
Nuovo stile di vita.
È la fine dell'anziano regime.
È la fine dell'anziano regime. Che come finisce questo anziano regime? Democrazia è un termine un po' forte. Noi vediamo che di fatto emerge un nuovo soggetto storico. So che sembra uno degli anni Ottanta, però purtroppo non c'è modo di dirlo diversamente. Dopo la Rivoluzione francese, in qualche misura è un parto piuttosto brutale di una nuova, di un nuovo soggetto storico-politico che è la borghesia. Diciamo che forse se avete sentito parlare di Marx e delle sue teorie dovreste trovarvi abbastanza a vostro agio. Però, mentre questo da un punto di vista appunto marxiano, politico, eccetera, significa alcune cose, da un punto di vista sociologico ne significa altre. Perché il problema qual è? Perché a un certo punto emerge un nuovo soggetto politico? Ovvero sia, quando vi ho detto che la sociologia è una scienza di processi sociali, la domanda è: qual è il processo sociale che porta alla borghesia? Perché non è che un bel giorno uno salsa e dice: ehi, abbiamo fatto la borghesia, eccoci qua. È la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale che sta causando una serie talmente profonda di cambiamenti da tutti i punti di vista, che siano demografici, che siano geografici, che siano organizzativi, che siano sociali, voi prendetene una e tutto quello che accade in questo momento storico è scarsamente correlabile a quello che succedeva prima. Questo è il punto su cui occorre riflettere. E vi faccio presente che sebbene noi poi la raccontiamo come se fosse stata una cosa lineare, beh, poi nasce nata la borghesia, c'è stata la restaurazione, tutto tranquillo, lineare. Quelli che abitavano in quel momento storico lì non sapevano dove sbattere la testa. Perché, come diceva giustamente la vostra collega, erano grosso modo 1000 anni che le cose erano più o meno le stesse. Che se voi fate due conti, più o meno noi facciamo cominciare il Medioevo con l'800 d.C., Natale, l'incoronazione di Carlo Magno, e nel 1789 finisce con la Rivoluzione Francese, sono praticamente 1000 anni, spicci più spicci meno. Sono tanti 1000 anni dal nostro punto di vista. In termini evolutivi, come abbiamo detto, fanno ridere, ma per quelli che ci abitano, insomma, sono significativi. Quindi, quelli che vivono a fine Settecento hanno un modo di vedere il mondo, quella che si chiama Weltanschauung, una visione del mondo, che è quella precedente, no? E in quella precedente ci sono, come saprete, tre stati: uno è il clero, uno è l'aristocrazia e uno è il terzo stato. Questi tre stati hanno una serie di rapporti fra loro e il sovrano di turno. Le cose sono organizzate secondo quei tipi di valori e quei tipi di criteri, a posto. Fino a un certo punto era andata così. Il problema è che a fine Settecento, a posto, no, non c'era più niente a posto. Perché? Perché la rivoluzione industriale aveva messo nelle mani dei borghesi un tipo di potere che doveva essere esercitato, un tipo di influenza sul resto della società che non poteva rimanere limitata nel terzo stato. Dovevano prendere il potere. E come potevano prendere il potere se il loro modo di essere era definito dal nuovo e non dal vecchio? Perché se noi avessimo dovuto ragionare con i criteri dell'ancien regime, chi è che aveva titolo a governare o a essere prestigioso? Chi era nato in una famiglia di antica aristocrazia, quindi aveva alle spalle secoli e secoli di ruberie e appropriazioni, e questo ve lo posso dire in prima persona perché uno dei miei remoti antenati si chiamava Appigliaterra, quindi so se, no? Uno ci fa l'orecchio a questo tipo di cose. Perciò funzionava così: il borghese, che era uno che veniva dal nulla, non aveva nessuno spazio politico o sociale all'interno della società dell'ancien regime, però aveva il potere vero, aveva i denari e aveva la visione al tempo di un'altra società che si reggeva su altre cose con le quali l'aristocrazia non voleva avere niente a che fare. Ora voi forse non lo saprete, ma per l'aristocrazia era praticamente proibito maneggiare denaro contante. Il che per molti versi è uno degli ultimi risultati di una forma di, come posso dire, una forma ipocrita di purezza che era quella che poi ha causato la genesi del mito dell'ebreo avaro, del banchiere ebreo, dei saggi di Sion e tutte le fregnacce che ancora ci raccontiamo. Perché? Perché gli unici che avevano, ai quali toccava di maneggiare il denaro, erano gli ebrei in quanto non cattolici. Un cattolico si asteneva dal toccare il denaro, essendo il denaro sterco del demonio e tutta sta serie di cose qui. Quindi il punto centrale qual è? Che il potere dell'aristocrazia si reggeva sulla ricchezza immobile, quindi vasti appezzamenti di terra appigliata prima a qualcuno, e non aveva nessun tipo di rapporto col commercio. Ora, la rivoluzione industriale ovviamente è di fatto il boom del commercio, se la vogliamo chiamare tra le altre cose, no? Quindi produzione molto più intensa, molto più numerosa, molto più significativa e traffici in giro per il mondo. Il tutto si fa con la ricchezza mobile, col denaro. Quindi già vedete che abbiamo un problema di, no? Come facciamo a fare in modo che. Questa cosa non è che non ci fosse stata anche prima, però prima, diciamo, rimaneva ad un livello abbastanza accettabile, perché il modello classico qual era? Il mercante, parliamo della tessitura, dei tessuti che erano grosso modo la parte più importante di questi traffici, che faceva? Faceva dei traffici con l'Oriente, otteneva delle stoffe che avrebbero dovuto poi essere lavorate. Le portava in giro per le campagne in tutte le varie fazioni, borghi, eccetera, eccetera, e lì queste venivano semilavorate dalle donne delle varie fattorie, pievi e via discorrendo. Dopodiché ripassava il mercante, prendeva i semilavorati e li portava ai sarti delle grandi città che facevano i cataloghi e più o meno si comportavano grosso modo come il nostro postal market, grosso modo. Fin qui, no? Un giro abbastanza virtuoso per cui i redditi dell'agricoltura venivano anche integrati da questo genere di altro compito, ma niente che cambiasse la vita a nessuno. Poi però con la rivoluzione industriale qualcuno inventa il telaio a motore, il telaio a vapore. Inventiamo le fabbriche. E il telaio era molto più veloce delle donne delle campagne a fare le cose. Ma il problema dov'è? Che tu non puoi dare un telaio a vapore a tutte le donne nelle campagne. È assolutamente impensabile perché il telaio a vapore ha una serie di caratteristiche ingombranti, ha bisogno di alimentazione, di uno spazio ad hoc. Insomma, il telaio a vapore segna la nascita dell'industria. E l'industria vuol dire cosa? Che tu non porti più il lavoro a chi te lo fa, ma porti chi fa il lavoro dove succede. Ci siamo fin qui?
Non vale, potrebbe.
Porti il lavoro dove serve, non porti il lavoro a qualcuno. Ovviamente prima portavi la stoffa alle donne, adesso prendi le donne, no, prendi gli uomini e li porti alla macchina, ok? Quindi la macchina, da questo punto di vista, segna una frattura, una discontinuità rispetto a quello che era accaduto fino ad allora. E il borghese è l'unico ad avere abbastanza capitali da poter fare le fabbriche. Anche perché nel frattempo l'aristocrazia era stata svenata sin da Ressole, forse lo saprete, no? Ressole aveva fatto questa società di corte a Versailles dove dovevi cambiare 3 abiti al giorno, spendere una fortuna al gioco, organizzare feste. Insomma, di fatto Versailles era il luogo dove i nobili diventavano dei poveracci ed era studiato ad hoc, no? Quindi i nobili non avevano più nessun tipo di capitale, non avevano più nessun tipo di potere economico, quello che avevano gli era stato sottratto anche da altri movimenti. Quindi la borghesia, i borghesi sono gli unici a poter fare la differenza, a poter fondare queste benedette aziende e industrie. Uno dei grandi sociologi di cui parleremo occasionalmente, che è Max Weber, e vi prego di pronunciarlo con la V perché è una delle poche cose che mi danno proprio un senso fisico di disagio, Weber. Quindi Max Weber, che è questo qui. Li chiamerà protocapitalisti, cioè i primi, quelli che insomma in qualche modo anticipano il vero capitalista. Ok? Ora, perché questa cosa è diversa da quello che gli stessi facevano prima? Perché l'investimento che crea un'industria, una fabbrica, è un investimento che cambia la vita a tante persone. Mentre prima li facevi vivere un po' meglio tutti quanti, qui cambia la differenza, perché se tu apri la fabbrica nella città A piuttosto che nella città B, fa una differenza della Madonna. Cambi la vita della città, fai diventare una città, diventerà una metropoli. L'altra rimane un buco, un buchetto di mondo dove non succede niente e l'economia è stagnante. Perché? Perché la fabbrica richiede cosa? Richiede un'infrastruttura logistica, servono le strade, servono i porti, servono i ponti, serve tanta gente in più, perché nella fabbrica c'è bisogno di gente. E dove la metti sta gente? Devi costruire, devi fare delle fogne, devi cambiare completamente tutto il senso di quello che era accaduto fino ad allora. Tenete presente che la metropoli, che è il termine tecnico per una città dove abita più di 1 milione di persone, che oggi come oggi è abbondantemente sorpassato, perché abbiamo in Cina delle metropoli che hanno 58, 60, 70 milioni di persone, quindi non le voglio manco più in considerazione, ma ad ogni modo ci sono. Quindi però al tempo la prima metropoli di cui noi abbiamo notizia in Occidente è stata Roma, nell'età imperiale, e la seconda è stata Londra nel 1820. Vuol dire che per 1800 anni non c'erano le città come le conosciamo noi. Semplicemente questo, perché dove viveva la gente? In campagna. Che la gente, in quello che viene chiamato sistema primario di produzione, quindi l'agricoltura, la forza lavoro è dispersa sul territorio, perché non ha senso che qualcuno perda ore e ore per fare avanti e indietro dalla città e andare a zappare la terra in campagna, quando non ha un mezzo che ci si va tranquillamente, normalmente non ha un cavallo che possa aiutarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu sei in qualche modo strettamente legato al territorio. Tant'è che soprattutto in Italia abbiamo pievi, casali, qualunque cosa in giro per le campagne, no? Voi fate una passeggiata in campagna e inciampate costantemente in muraglie, rovine, posti che sono stati riformulati come relè, eccetera, eccetera, che erano le vecchie sedi dove abitava la gente, no? Frazioni, c'erano 2, 3 famiglie, 4 nei dintorni. Tanto per farvi capire la scala della questione, la scala è un concetto interessante, nel sistema premoderno, che è questo, una persona conosceva di media 300 altre persone in tutta la vita. Famose due conti, come si dice a Roma. Ecco, qui già stiamo a un decimo di quelli che avremmo potuto conoscere in tutta la vita. Se te va a fare una passeggiata al corso, l'hai bruciati, finiti. Non conosci più nessuno. Quindi capite, anche senza che vi spieghi un minimo di ABC sociologico, che i tipi di rapporti che esistevano in quel periodo con quelli di oggi non hanno granché a vedere, no? Era un altro modo di vivere completamente, era un modo di esistere all'interno di una comunità che era il riferimento della tua vita. Tu nascevi e vivevi lì, nella grandissima parte dei casi. È chiaro che chiunque, quello che secondo te era normale, diventasse normativo. Quindi, perché, e questo come veniva in qualche modo integrato per aprire un po' le prospettive? C'erano quelle cose che giravano, che erano i circhi, le corti dei miracoli, tutta una serie di eventi itineranti che portavano in giro per questi borghi l'uomo nero, la donna altissima, l'uomo coi baffi, tutti questi grandi esempi di alterità scioccante, tanto per far vedere che il mondo non era fatto da quelle 15 persone, perché quelle conoscevano questi. Ci siamo fin qui? Quindi lo straniero di solito al tempo era considerato colui che abitava a un giorno e mezzo di cammino da dove stavi tu. Un giorno e mezzo al tempo più o meno 10 miglia, grosso modo, il che vuol dire 15 chilometri. Era facile. E di lui normalmente non ti fidavi. Che succede quando invece si fondano le industrie? Che per portare tutta la gente che occorre a far funzionare l'industria in un paese, altro che un giorno e mezzo di cammino, la gente improvvisamente si sposta da quasi tutta la regione per andare ad abitare in un posto nuovo. E quindi che succede? Uno, colpo di scena, Dimmi? Esatto, ma a monte, alla cosa alla quale non pensiamo quasi mai, inizio della crisi ambientale. Perché fino ad allora il territorio non era abbandonato. Sul territorio c'era qualcuno che abitava. E quindi in pezzetto per volta il territorio era costantemente gestito, tenuto a bada, tenuto in ordine, messo a posto, eccetera, eccetera, eccetera. È dall'industrializzazione in poi che noi abbandoniamo il territorio a se stesso. E i risultati sono quelli di oggi. 92% del territorio è a rischio idrogeologico, non è casuale. Perché? Perché nessuno ha guardato i ponti, nessuno ha guardato gli argini, nessuno ha guardato i canali. Nessuno sa più niente. E il sapere che andava con tutto questo si è perso strada facendo, perché tanto ormai c'erano le industrie. Quello che vorrei che capiste è che la nascita dell'industria è così importante perché segna una cesura radicale nel modo di vita di tutti noi. Perché fino all'industria, fino alle aziende, fino al sistema industriale, noi vivevamo più o meno in armonia con il mondo. Tant'è che tutta una serie di concetti che voi date per ovvi e scontati non c'erano. Con la fabbrica nasce il tempo libero. Prima non c'era il tempo libero. Non aveva senso il tempo libero prima. E qui vi faccio presente che la lingua ci sta dicendo qualcosa che va controcorrente. No? Perché ci sta dicendo qualcosa che va controcorrente? Ragazzi, me le dovete chiedere queste cose. Io le butto lì per vedere se qualcuno dice cazzo sta di questo, invece voi lo dite ma non me lo chiedete, non serve. No. Dimmi.
Magari può sembrare fuori gioco, ma da un punto di vista, non lo so, sociologico appunto, prima delle fabbriche, come si sviluppava la vita sociale di un individuo?
Ma guarda, prima delle fabbriche la vita sociale si...
Ha detto effettivamente che non veniva considerato il tempo libero.
Esatto.
Come cosa concreta.
È perché il tempo libero, se ci pensi, ha strettamente a che vedere con un certo tipo di lavoro. Non con tutti. Cioè il lavoro nei campi non è un lavoro che lascia dei momenti nei quali non puoi fare nulla. Quindi di fatto se tu a decidere quando vuoi fermarti, per esempio, era normale fermarsi a chiacchierare a sera sull'aia, a fare due chiacchiere, si ballava, si andava, c'erano delle occasioni, delle feste. Quindi tu, se non volevi fare una cosa, ne facevi un'altra.
Diciamo che il lavoro del contadino era quello più libero, potessi di lavorare...
Per certi versi sì, per certi versi sì, ed effettivamente i nuovi socio-antropologi... Niente no, perché comunque dovevi gestire, dovevi fare la manutenzione degli strumenti, cioè c'era sempre qualcosa da fare. Però vi faccio presente che nuove ricerche socio-antropologiche stanno dimostrando che il lavoro dei contadini era tutto sommato molto meno catastrofico di quanto non ce lo abbiano presentato, e ce lo hanno presentato in modo molto catastrofico perché volevano far sì che si scegliesse il lavoro degli operai. Questa è una strategia, è stata una campagna culturale vittoriana, quella che dipinge il mondo prima delle fabbriche come un mondo dove la gente soffriva, si faceva un culo, per carità, probabilmente spesso capitava, però era un modo di fare diverso. Allora, se pioveva facevi una cosa a casa, se faceva bello facevi, se dove c'era un certo sole, una certa luna, però di fatto la potevi sempre lavorare, cosa che con la fabbrica non succede più. Non puoi portarti a casa il telaio e lavorare alla sera. Tu devi lavorare quelle 12 ore, 14, 16, qui parliamo degli inizi, non parliamo del dopo. E poi c'hai 8 ore nelle quali non fai niente. Non so se vedete la differenza. Prima avevi dei lassi di tempo nei quali facevi due chiacchiere, ti divertivi, ti riposavi, andavi a pescare. Bella vita però la tua, accidenti. No. 16 ore lavori, 8 dormi, valeva la pena. Ho capito.
16 ore non andava bene.
Va bene, allora dice, ma c'è stato un periodo, dormivi meno, poi morivano, hanno deciso che forse era meglio. Quindi diciamo che arriviamo alle 8 ore canoniche dell'oggi, ponendo che tu dorma per 8 ore, hai un problema, nel senso che 8 ore le lavori, 8 ore le dormi, e 8. Allora noi abbiamo ovviato lavorando pure quelle 8 in un altro modo, più o meno da quelle parti, eccetera. Però l'idea, perché vi dicevo che la lingua vi sta giocando un brutto scherzo? Perché noi siamo la Repubblica fondata sul lavoro, quindi a noi il lavoro ci piace tanto. Allora, mi spiegate per quale ragione quando parliamo del tempo in cui non lavoriamo lo chiamiamo libero? Perché a me mi sfugge sta cosa. Perché se quello è libero, quell'altro suona un po' tipo prigione a casa mia, no? Quindi, come vedete, la questione del lavoro è un'altra di quelle questioni sulle quali è opportuno trovarsi. Come, che ne sapete voi della storia del lavoro? Devo fare una fotografia alla vostra collega che è particolarmente espressiva e devo usarla come reazione tipo. Boh, ne ho la più pallida idea. Ecco. Allora, mettiamola così. Sapete che la regola benedettina. Oh, ecco, no, volevo vedere un attimo che succedeva. Ora et labora. Allora, secondo voi, sto labora, in che senso lo dovremmo intendere?
Tipo che nella società tipo in contemporanea che c'è il lavoro ti dà onore, può
Quello è a
essere.
mente San
No,
Benedetto.
no, dico io per rispondere prima che come vedi il concetto di lavoro. Questo implica che ovviamente se tu non lavori non sei una persona che dal punto di vista sociologico sei ben visto.
Sociale più che sociologico, sì.
Infatti.
Vi ringrazio, ma non siamo così influenti.
No, è che l'ho sentita un po' di volte questa parola, quindi mi è
No,
venuta in
però
mente.
giustamente la questione è da ribaltare, però quando è che è cominciata quest'idea che lavorare nobiliti? Perché una delle frasi stipo, no? Il lavoro nobilita l'uomo. Nasce, guarda caso, insieme alle industrie. Buffa sta cosa. Perché nasce insieme alle industrie? Perché fino a fine Settecento lavorare era qualcosa che si cercava di evitare a tutti i costi. Come vi dicevo, non è casuale che Benedetto abbia messo ora et labora, perché non era come dire prega e migliora il tuo spirito, era prega e soffri. Quello è il punto centrale. Tant'è che in altre lingue, per esempio, il parto si chiama labor, no? In inglese parto e lavoro si chiamano uguale. In spagnolo, travaglio, trabajo, stiamo lì, sempre. Cioè, le lingue ci dicono che non è che a noi proprio ci piaccia tantissimo questa cosa. Per certi versi, no? Però a un certo punto serviva che piacesse. E di conseguenza abbiamo messo in atto un altro processo culturale serio, che già stava, era cominciato prima, ma culmina con le aziende, con le fabbriche, per convincere la gente che lavorare ti rendesse migliore. E che prima si facevano un culo così e nessuno gli dava retta per niente, mentre tu eri fortunato a stare nelle fabbriche. È tutta propaganda, ragazzi. Cattive notizie. È tutta propaganda perché? Perché per quanto stessero morendo di fame in tanti in quel periodo e c'erano una serie di altre cose che erano successe che erano, come dire, segno di una brutta sincronicità per certi versi. Sapete cosa sono le enclosures? Enclosures. È una cosa che capita in Inghilterra a metà Settecento, guarda i casi della vita.
Praticamente erano delle case dove venivano messe per esempio, delle persone che non lavoravano e dovevano fare dei lavori forzati,
No,
no?
era il fatto che a un certo punto i nobili mettono dei recinti attorno alle loro proprietà e le chiudono. Nasce la proprietà privata. Non è casuale che Marx dicesse che tutto sto casino era colpa della proprietà privata, perché era effettivamente storicamente coincidente la questione. Perché questo aveva causato un tale casino? E vi faccio presente, ragazzi, che tutto questo arriva ad oggi. Quindi lo dovremmo sapere, perché altrimenti non capiamo quello che ci sta succedendo. Allora, prima la proprietà non era privata. C'erano dei modi di sfruttamento delle risorse che erano, come dire, regolamentati da una serie di usi e costumi, ma non erano esclusivi. Tant'è che oggi c'è un ritorno molto forte di questa cosa in quello che si chiamano i beni comuni, l'avrete sentito nominare, suppongo. Ecco, i beni comuni erano un altro modo di pensare al rapporto col mondo, ovvero sia che sarebbe dal mio punto di vista molto più sensato, perché visto che stiamo tutti qui, pensare che qualcuno possa ritagliarsi mezza Umbria e decide che è casa sua, vabbè, possiamo parlarne, ma insomma, si potrebbe discutere. Ad ogni modo, questi beni comuni voleva dire che tu, per esempio, in un bosco potevi andare liberamente. se eri un certo tipo di persona potevi raccogliere la legna secca e le ghiande e ci avresti fatto il fuoco e ci avresti fatto mangiare i maiali. Se eri una persona un po' più importante secondo criteri sociali, potevi anche prendere le castagne, potevi arrivare a raccogliere le frutta selvatiche. Se eri uno molto in alto, potevi forse cacciare. Se eri re, potevi cacciare i cervi. Qualcuno di voi conosce un po' De André? Avete presente la canzone di Jordi? Ecco, la canzone di Jordi parla esattamente di questo. Dice: impiccheranno Jordi con una corda d'oro perché ha cacciato i cervi nel giardino del re vendendoli per denaro. E non poteva. I bracconieri, tutte queste... no? Ecco. Allora, questa cosa era tradizionale, funzionava così. Quindi c'erano una serie numerosissima di famiglie che vivevano grazie a questo tipo di sfruttamento differenziato. Per esempio, i piccoli mezzadri, coloro che avevano pochi appezzamenti di terra non particolarmente ricchi, portavano, per esempio, le pecore a pascolare in spazi comuni. Vi faccio presente che sono andato qualche anno fa a Dublino e avevano affidato il tour del Trinity College, che è uno dei migliori istituti universitari locali, agli studenti. E giuro che non mi sono mai divertito tanto quanto a sentire il loro corso di presentazione. Ci hanno portato in giro e ci hanno fatto ammazzare dalle risate. Uno ci hanno detto: beh, vedete quello, c'avevano questo, sull'arco c'era questo grande orologio con lo sfondo blu, no? Ecco, quello è l'unico blu che vedrete in Irlanda, perché piove sempre, no? Allora, ci hanno raccontato che ad oggi il regolamento del Trinity College prevede che uno studente possa chiedere un cordiale mentre fa l'esame e i docenti possono portare le pecore a brucare nei giardini del Trinity College oggi. Quindi, se io fossi un docente al Trinity College e avessi il mio gregge, me lo potrei portare al Trinity e fargli brucare l'erba dei giardini, tanto per dirvi quanto la cosa non sia remota. È chiaro che non ci sono docenti con pecore, credo perlomeno, però di fatto nel regolamento ancora oggi è previsto che facesse parte dei benefit del docente. Quindi capite che era un modo di fare molto diffuso. Ora, a un certo punto, per una serie di altre ragioni, i nobili decidono che questa promiscuità, questo potere che ognuno potesse andando gli pare, non andava più bene, e chiudono le loro proprietà. Intorno alla metà del Settecento. Che succede quindi? Che tutta quella classe di piccoli proprietari terrieri, piccoli padroni, mezzadri, non ha più modo di vivere, perché non ce la fa con le sue, soltanto con le sue risorse. Gli togli i beni comuni e quelli diventano o disoccupati, o mendicanti, o banditi. Questa era più o meno la questione. Quindi che cosa succede? Che guarda caso, quando compaiono le industrie, c'è un sacco di maschi adulti che non c'hanno niente da fare. E ciò nonostante non vogliono andare a lavorare in fabbrica. Perché? Perché sono abituati a vivere all'aria aperta, perché sono abituati a un altro mondo. La fabbrica è un... per carità, è affascinante perché in qualche modo è il futuro che avanza, è come se noi andassimo a lavorare in un'astronave, tutti... meraviglia. Però è insalubre, stai sempre al chiuso, puzza da morire, te stanchi in un modo inaudito. Cioè, tanti potrebbero dire, sai che c'è, io continuo a vedere se riesco a pescare quattro sardine al nord, oppure mi invento qualcos'altro, oppure rubo, oppure vabbè. Quindi quello che serve è una nuova retorica che renda attraente questo comportamento. Come vedete, la sociologia comincia già ad essere applicata perfino prima di sapere che esiste, perché questo ovviamente è un processo sociologico, è un processo sociale importante, no? Vuol dire reindirizzare una serie significativa di risorse del gruppo verso un certo tipo di impegno. Però glielo devi far apprezzare. E quindi cominciano canzoni, cominciano campagne culturali, cominciano libri, cominciano pamphlet, discussioni pubbliche. In questo momento sta nascendo anche l'opinione pubblica, i primi caffè, non so se ne avete sentito parlare, è un momento assolutamente inaudito per certi versi. E grazie a questa incredibile campagna il lavoro improvvisamente da iattura diventa obiettivo a cui aspirare. Ci siamo fin qui? Ok. Uno dei nostri problemi è che non siamo particolarmente lungimiranti. Che vuol dire questo? Perché lo dico da questo punto di vista? Perché vuol dire che noi in qualche misura siamo ancora oggi a uno stadio simile a quello della propaganda del fine Settecento. Solo che nel frattempo il mercato del lavoro è cambiato in un modo totale. Non so se mi seguite. Perché quando loro cominciano, è ovvio che l'obiettivo fosse la piena occupazione. Non c'erano abbastanza braccia, per cui magari ce ne fossero stati di più. Era una cosa che dovevano fare tutti. Tra l'altro vi faccio presente che al tempo le problematiche di genere erano piuttosto significative e andavano a lavorare soltanto i maschi adulti. Tant'è che ci sono degli autori piuttosto interessanti che ci dicono che al tempo e per un lungo periodo, fino più o meno alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la risorsa più importante dell'umanità erano i maschi adulti. Perché erano quelli che lavoravano, erano quelli che facevano la guerra, erano quelli che si riproducevano, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi un grande Stato... devo evitare di fare dei riferimenti all'oggi, sto cercando un modo. Un grande Stato aveva molti figli, aveva molti adulti, aveva molti maschi adulti. Uno dei motivi per i quali le lotte sindacali a un certo punto hanno anche un discreto successo è esattamente che permettevano di far sopravvivere più maschi adulti di quelli che morivano prima. Perché, come dicevamo giustamente, se 16 ore lavori e 8 dormi, duri poco, prima o poi schiatti. E non è facile farne crescere un altro. Cioè un maschio adulto prende 14-15 anni, c'è bisogno di istruirlo, insomma teniamo presente, no? Sempre in scala la questione. E se pensiamo alla scala, alla questione della scala, ci rendiamo anche conto di quanto ci costi l'emigrazione dei cervelli all'estero, il fatto che i giovani come anche voi possano andare a lavorare altrove, perché vi rendete conto di quante risorse ci sono volute perché voi arrivaste qui? Da un punto di vista sistemico, da un punto di vista di quella che noi chiamiamo macroanalisi. Il fatto che voi siate qui sono anni e anni di lavoro attento, di accudimento, di insegnamento, di formazione, di socializzazione, perché poi arrivi uno e vada a lavorare in Inghilterra, così l'Inghilterra non ha fatto niente, però se becca la risorsa finita. Non è male come idea. Noi non attraiamo praticamente nessuno dall'estero, diamo solo. Tanto per farvi vedere la lungimiranza come funziona, ecco. E devo dire, dal punto di vista aneddotico e autobiografico, quando ho cominciato a insegnare, ho voluto insegnare per motivi politici, nel senso che volevo aiutare la gente a pensare, visto che già allora non era, guarda, adesso c'è da sparasse. Ecco, se potessi tornare indietro, credo che porterei le mie risorse all'estero pure io de corsa, perché francamente sto paese mi ha un po' stancato parecchio, se devo essere onesto. Però qui stiamo, hic manebimus optime, riprendendo i latini, e quindi... facciamo buon viso al cattivo giorno. Allora, capite quindi che questa retorica del lavoro a tutti i costi è entusiasta, no? È talmente entusiasta che di fatto il lavoro da attività che nessuno voleva fare diventa l'unica attività importante nella vita dell'uomo. Il che fino a un certo punto va anche bene. Perché va anche bene? Perché nella gran parte dei casi... tu morivi prima di finire di lavorare. L'aspettativa di vita era molto più breve, le condizioni igieniche non erano perfette, la medicina ancora non era diventata una scienza. Quindi da un punto di vista della prassi, dire a qualcuno, guarda, tu devi sei un tornitore, tu sei un commerciante, basta. E poi però le cose cambiano, no? Le cose cambiano e quindi... l'igiene fa grandi passi avanti, la ricerca medica fa grandi passi avanti, la scienza fa grandi passi avanti, pian piano l'aspettativa di vita si allunga e tu cominci a starci un po' stretto in questa retorica. Pensiamo adesso un attimo, facciamo un'analisi del vostro caso particolare, prendiamo l'astratto, ma ragioniamo in quest'ottica sull'attualità. Allora voi se avete 22 anni, 18, 20, 21, qualcosa di più... Vabbè, comunque, diciamo avete 25 anni, vuol dire che i primi 25 anni della vostra vita tendenzialmente più o meno non avete lavorato, casi sporadici a parte, diciamo, il tipico, uno fortunato. Quindi 25 anni non lavora, dopodiché va sul mercato del lavoro. Se continua a essere molto fortunato, diciamo che riesce a trovare o uno o più lavori che gli permettono di lavorare fino alla pensione, che poniamo a 65 anni. Ci siamo? L'aspettativa media di vita è 87. Tanto per fare i conti pari, facciamo che muore a 85. Vuol dire che... Che vuol dire? Che per 40 anni ha lavorato e per 45 no. Allora, che cos'era nei 45 anni in cui non lavorava? Se io vengo definito dal mio lavoro e poi non lavoro più, chi sono io? E questo vale per uno che ha lavorato per 40 anni, ma voi figuratevi uno con oggi che lavora una volta sì, una volta no, non ha i minimi per la pensione, fa i cocopò, fa i cocopro, fa i contratti a scadenza, poi lo licenziano, poi lo riprendono, poi fa un altro lavoro. Chi è lui? Questa non è una domanda banale, ragazzi, questo è il problema dell'oggi. Uno dei tanti, però, nello specifico, è quello che avete più davanti a voi. Perché noi ragioniamo sull'oggi con degli strumenti obsoleti. Allora, se io oggi pretendo che tu debba riconoscere te stesso nel lavoro che fai, dovrei permetterti di lavorare. Ma oggi non serve più tutto quel lavoro lì. Questo è il grande problema dell'oggi, ragazzi. Perché quello era un clima dove c'erano delle macchine che erano proprio, come dire, rozze. E avevano bisogno di un sacco di gente che continuasse a farsi un mazzo così, e quindi tutti lavoravano a lungo, eccetera. Ma pian piano non ci sono stati soltanto i progressi nella medicina, nell'igiene e nell'alimentazione, sono stati anche quelli tecnologici. E i progressi tecnologici implicano una obsolescenza del lavoro umano, di quel tipo di lavoro lì. Il problema dell'oggi è che il lavoro umano non serve. Però abbiamo ancora una retorica che lo pone come fondamento della nostra società. La Repubblica è fondata sul lavoro, però il lavoro non serve. E come la combiniamo sta cosa? E io ve lo dico come uno che ha lavorato e lavora ancora. Chiaramente sono stato molto fortunato, ma sono anche da un po' che giro, diciamo, mettiamola così. Però vorrei che capiste il problema anche da un punto di vista sociologico. Vuol dire dare a qualcuno degli ideali ed impedirgli di realizzarli. Infatti sapete cosa fanno normalmente quelli che... Avete visto che la carta d'identità, ma non la tiro fuori perché non ho voglia, però la carta d'identità è un interessante resoconto della nostra... anche delle categorie con le quali ragioniamo sul mondo, no? Perché c'è scritto stato civile e professione. Allora, normalmente quelli che vanno a fare la carta d'identità e sono disoccupati, mica dicono disoccupato, dicono libero professionista. Perché libero professionista implica che tu esisti nel mondo del lavoro, disoccupato no. So se vedete la questione com'è abbastanza importante. Ok? Quindi noi ci troviamo oggi, e vi do questa notizia sperando che non vi sciocchi troppo, in una situazione che è molto simile a quella di fine Settecento. Perché noi ci stiamo trovando in un momento in cui finisce un modo di vedere il mondo e non sappiamo cosa diavolo fare dopo. Perché i cambiamenti seri della storia non vengono col manuale delle istruzioni, capitano pure loro, e tu stai lì e dici adesso che faccio? Continuo a ragionare come ho fatto fino a ieri? Guarda dove mi ha portato. Perciò c'è da ragionarci con una certa attenzione. Uno, bisogna imparare a diversificare i propri interessi, e questo lo stanno dicendo già da decenni, ma tu non puoi prendere uno che sono 60 anni che è stato abituato a pensare in un certo modo e pretende che cambi idea a 65 anni, perché è tardi. Però tu devi ragionare in termini di hobby, di altri interessi, no? Tutte queste cose che vengono dette retoricamente ad oggi come se fossero ovvie, non sono ovvie per niente, perché i discorsi profondi continuano a essere discorsi di focalizzazione sul lavoro, sul fatto che il lavoro è il criterio col quale tu ti riconosci. E poi ti chiedi come mai gli anziani non vanno in pensione. Grazie. A me parrebbe ovvio personalmente, no? Voglio dire, se tu vieni da un mondo nel quale sei stato importante perché lavoravi, hai anche ottenuto dei grandissimi risultati, sei stato prestigioso, ben visto, famoso, poi improvvisamente, clic, ci sei più, non conti più niente. Chi di voi accetterebbe tranquillamente di non contare più niente? E io parlo contro i miei interessi, io sono vivo in un mondo lavorativo dove prima di levarti un collega anziano ci vogliono anni e anni perché rimangono, ma li capisco perfettamente. Io me ne andrò perché andrei via già adesso se fosse per me, ma diciamo io ho fatto un percorso un po' diverso. Ma la logica del discorso è evidente. Noi stiamo tutti a lamentarci del fatto che la gente non smette di lavorare quando l'abbiamo insegnato che se lavora esiste. E chi è che vuole non esistere? Secondo voi? Ecco, capito perché poi si creano i problemi, non ci sono le assunzioni, i giovani non lavorano. Tutta una serie di questioni che sembrerebbero strane, ma non lo sono per niente se entri nell'ottica dei discorsi prevalenti. E i discorsi prevalenti, per quanto siano in qualche modo, stiano cominciando a diventare sensibili su questo argomento, non sono cambiati. Pensate soltanto allo smart working, ci siamo, voglio dire, no? C'è stato il Covid e tutti, evviva, finalmente lo smart working, possiamo finalmente cambiare. Eh? Passati 2 anni e le grandi aziende stanno richiamando tutti a lavorare a casa, loro, cioè in ufficio. Smart working finito, che va pure bene per tanti motivi. Però questo vuol dire cosa? Vuol dire che il paradigma del lavoro è ancora quello. In America ad oggi, se vuoi mandare la gente in ferie, devi chiudere l'azienda perché non ce vanno altrimenti. E se vuoi fare in modo che non facciano gli straordinari, devi chiudere l'azienda perché altrimenti rimangono lì fino alle 10 di sera tutti i giorni, anche se non serve. Non so se è chiara la questione. Oggi, no, 10 anni fa, no, 20, no, 100, oggi. E lo stesso in Corea, lo stesso in Giappone, lo stesso in un sacco di altri posti. Quindi è una logica, è una ideologia per certi versi che sta cominciando a costare cara. E soprattutto non ha più praticamente nessuna correlazione con quello che accade nel mondo, perché nel mondo, ragazzi, come vi dicevo, il lavoro oggi serve sì e no. Perché le macchine lo fanno meglio di noi, ci dicono, no? E quindi ogni volta adesso perché l'avvento dell'intelligenza artificiale ha coinciso con uno sciopero di 5 mesi degli sceneggiatori di Hollywood, secondo voi? Perché lo sanno benissimo i sceneggiatori di Hollywood che probabilmente il loro lavoro se lo giochiamo a breve. Quello è il problema. Perché ci sono una serie di questioni che stanno diventando sempre più significative e sulle quali si tende a tacere? Perché mentre prima erano i lavori più, diciamo, di basso livello che venivano sostituiti dalle macchine. Oggi noi, attraverso questa bellissima favola dell'intelligenza artificiale, stiamo cominciando a sostituire i decisori. Stiamo facendo in modo che siano le macchine a decidere al posto nostro. Perché noi siamo dei pusillanimi, questo ne parleremo con calma, magari non oggi, ma sono 2000 rotti anni che cerchiamo un modo per non avere responsabilità. Ora l'abbiamo trovato, ci sono le macchine, però questo vuol dire che tu rischi a 50 anni di non avere più un lavoro, anche se eri un manager affermato. Non so se avete visto l'ultimo film di PIF, o PIF come si dice, quello che si intitola in modo molto poco politically correct e noi come stronzi rimanemmo a guardare. Guardatevelo, che può essere interessante. Ed è esattamente giocato su questo. Sì. E noi come stronzi rimanemmo a guardare. Proprio letteralmente, non lo stavo inventando, è proprio il titolo. Quindi, insomma, diciamo che i motivi per essere un tantino preoccupati di quello che ci aspetta nel futuro sono abbastanza significativi e soprattutto, appunto, sottolineano questo discorso, ovvero sia che il lavoro si dovrebbe cominciare ad affrontare la questione del lavoro da altri punti di vista. Ora, prescindendo assolutamente dal discorso politico, il discorso del reddito comune minimo ha perfettamente senso. Perché c'è una cosa che voi forse non avrete pensato, ma ve la sottopongo. Il lavoratore di oggi ha due ruoli. Poi adesso vediamo anche cos'è il ruolo, ma credo che più o meno a spanne tutti sappiate più o meno di che si parla. Quali sono questi ruoli del lavoratore? Vi vengono in mente? Lasciando da parte quelli familiari, non me ne frega niente. Connessi col mondo del lavoro. Sì, ma non era rilevante. Comunque sì, è vero, c'è anche quello, ma lo teniamo come familiare. Da un punto di vista dell'economia, tu sei produttore e consumatore. O no? Non so se vedete verso dove sta andando il discorso, perché il problema economico è questo oggi. Allora, che vuol dire? Vuol dire che ciò che io spendo per farti vivere, oltre a permetterti di sopravvivere, che dovrebbe essere il minimo sindacale, trovo, però comunque sono anticamente di sinistra, quindi sono un po' così, peculiare. Allora, oltre a dover poter vivere, sopravvivere dovresti anche vivere, ok? Il punto è che il tuo vivere conviene al sistema, perché tu per vivere compri, spendi, muovi il mercato, il famoso mercato del quale tutti parlano senza che nessuno l'abbia mai visto, ma lasciamo perdere, ok? Allora, nel momento in cui io decido che le mie spese in risorse umane, quindi i miei gli stipendi che io pago sono delle spese e basta, io sto facendo un serio errore economico, perché vuol dire che io mi sto privando di quelli che compreranno ciò che produco. Non so se mi seguite, quindi non è proprio banalissima sta questione, però voi forse non lo sapete, ma in borsa, nella gran parte dei casi, quando una grande azienda annuncia licenziamenti, tutti sono contenti. È successo recentemente con la famosa ex Twitter di quell'altro fenomeno di Elon Musk, che hanno, lui e Facebook hanno licenziato tipo 300.000 persone. Tutti, evviva, evviva. Oh, questa è una cazzata di quelle enormi. Perché quei 300.000 come spendono? O no? Non so se mi seguite la questione. Cioè, nel momento in cui io pago qualcuno, non so semplicemente pagando il suo lavoro, che mi sembrerebbe comunque una cosa utile, ma gli sto anche dando i mezzi per acquistare ciò che io ho prodotto, per cui di fatto è un mio investimento a pieno ciclo, perché io te pago, tu poi mi compri mia e tu mi stai ridando quello che ti ho dato. Quindi Marx sarebbe entusiasta. Ma se io poi non ti do più lo stipendio, tu le cose mie come le compri? O no? Guarda caso, all'indomani di questa prima, di questa prima svolta, diciamo, neoliberista, che è un termine che non mi vorrei sciacquare la bocca, ma lo userò comunque, lo odio, lo sapete, io dichiaro le mie cose, che cosa comincia ad apparire? Appaiono le carte di credito, poi appaiono i fondi di investimento, poi appaiono le società che fanno prestiti. Perché? Perché così tu puoi continuare a spendere senza che io te paghi. Mi seguite? Cioè, il sistema ha bisogno di qualcuno che acquisti, ma non vuole pagare qualcuno che produca. Quindi gli presta i soldi per vie traverse, cercando di fare in modo che questo non sia un disastro. Il problema è che lo è. Non so se vi ricordate la crisi del 2008, qualcuno di voi ha orecchiato cose. Com'è successa la crisi del 2008? È successa con quelli che chiamiamo i subprime, tra le altre cose, è chiaro che la diamo. Sapete cosa sono i subprime? Ecco, i subprime erano dei fondi che venivano finanziati da un periodico, una periodica rivalutazione delle ipoteche sulle case degli americani. Vuol dire che tu compri casa, dopodiché l'anno dopo io ti dico: oh, casa tua vale il doppio di quello che l'ha pagata l'anno scorso, ti è, piede quest'altro i soldi e tu vai a spendere. Dopodiché io l'anno prossimo e questo è andato avanti per anni. Poi a un certo punto i soldi erano finiti e noi ci siamo trovati in una crisi globale economica della quale ancora non sappiamo se usciremo, perché di fatto ci siamo ancora. Questi siamo noi, tanto perché lo capiate, perché è interessante. E tutto questo deriva esattamente da questo enorme equivoco per il quale io posso far spendere soldi a qualcuno che io non gli do. E dove li dovrebbe via lui i soldi? Fatemi capire. È una domanda interessante, se non sbaglio, no? Allora, da un punto di vista anche economico, il reddito comune garantito è fondamentale, perché tu stai dando carburante all'economia. È piuttosto semplice, non è che non si deve essere sti grandi idealisti. No? Tant'è che lo stanno proponendo persone che però francamente mai me sarei aspettato, ma è nell'ordine delle cose. Ma noi siamo vincolati all'etica precedente, ragazzi. L'etica precedente, il discorso del lavoro, è che tu se non lavori non guadagni. Quindi a che titolo te puoi pensare che io ti regali 800 euro quando ho 2000 persone al mondo che hanno più di 100 miliardi a testa? 100 miliardi a testa, io mi sto a porre i problemi degli 800 euro che regalo a qualcuno? Ma che mondo dei pezzenti abbiamo fatto, di preciso? Spiegatemi, perché io ho delle difficoltà a capirlo. No? Però questo è il punto. Questo discorso sul lavoro, se non cominciamo a rivederlo piuttosto drasticamente, lo stanno cercando di fare in tanti, non regge più, da nessun punto di vista. per non parlare delle conseguenze sull'ambiente, sulle disuguaglianze sociali, quelle ve le risparmio perché se no non finiremmo più. Però vi rendete conto che, perché vi dicevo che se non so il passato non capisco il presente? Perché oggi noi ci troviamo a fare i conti con la retorica del 1700. È da lì che nasce l'idea che lavorare sia assolutamente meraviglioso, che serva a realizzarti. Per un certo lasso di tempo ha anche funzionato, non per tutti, però comunque ragionevolmente. Tutta la faccenda del soggetto moderno nasce dal lavoro, da una cosa tedesca che si chiama Bildung, della quale parleremo, ovvero sia una formazione progressiva. Forse qualcuno di voi si ricorda questo termine? Per caso? Nessuno ha studiato Goethe quando stava al liceo? I romanzi di formazione? Bravo, Jacopo Ortis, tutti questi cose. Ecco, erano romanzi di formazione. Bildung vuol dire, la traduciamo con formazione noi. E gran parte della formazione borghese era formazione al lavoro, ma c'è un piccolo problema. Il lavoro per il borghese era qualcosa di più del prendere lo stipendio a fine mese. Il lavoro per il borghese era un'avventura di una vita, tant'è che ha tutta una serie di parole che lo descrivono, che dicono chiaramente questo discorso. Tu fai carriera. Che cos'è la carriera? Non proprio. La carriera è la via carraia, ovvero sia è il percorso dei carri, no? Quindi il fare carriera, che vuol dire? Che il tuo lavoro ti permette di avanzare e di seguire una... di avere uno scopo, ok? Quindi fare carriera vuol dire migliorare nel fare ciò che fai fino ad arrivare a, non so, i massimi livelli amministrativi, i massimi ruoli, quello che te pare, insomma, comunque. Però come lo fai questo tu, cambiando lavoro ogni 15 giorni? Si presume che il tuo lavoro sia un lavoro che dura, no? Tant'è che, scusami?
Che possa migliorare.
Esatto. Quindi dovrebbe essere il famoso lavoro a tempo indefinito, nel quale tu hai modo di apprendere, migliorare, modificare, adeguare, eccetera, eccetera, e diventare il direttore generale, l'amministratore, il CEO, tutti questi termini sempre più simili a Star Trek che ci stiamo inventando. Ma oggi l'Istat ci dice che ognuno probabilmente farà almeno 5 professioni nella sua vita. Che ne rimane della retorica romantica della Bildung quando sei obbligato a cambiare lavoro ogni momento? Che impari? È un po' un problema. Allora, cominciando a introdurre un autore del quale vi parlerò piuttosto quest'anno, che si chiama Richard Sennett, questo signore ha scritto un libro che si chiama L'uomo flessibile, ed è un testo degli anni 80 più o meno, quindi piuttosto lungimirante, perché al tempo non era così chiaro. Allora, tanto per farvi capire un po' di cosette, in italiano il titolo inglese, che è il suo, è The Corrosion of Character. Non so quanti di voi mastichino l'inglese, ma credo sia evidente che non è l'uomo flessibile. Il titolo in inglese vuol dire la corrosione del carattere. In italiano l'abbiamo tradotto l'uomo flessibile, perché riusciamo a censurare qualsiasi cosa, pure quelli che non vorrebbero essere censurati, pure quelli che stimiamo, noi li censuriamo uguale. Così un libro che è evidentemente di critica diventa un libro inoffensivo. No? The Corrosion of Character. E adesso ce n'è uscito uno nuovo di Rifkin, dove abbiamo fatto esattamente lo stesso ragionamento. Sono delle cose che a me fanno venire nervoso. Ah, con l'occasione vi faccio la solita, il solito liscio e busso sull'inglese. Chi parla inglese qui? Vabbè, ho capito. Allora ragazzi, posso darvi un parere spassionato? Imparate sta cazzo di lingua, perché vi serve. Fine, queste sono quelle cose, no, che ancora ci capitano dei film in cui c'è uno che dice: ma non so se, e quello non ha scelta. Ecco, voi non avete scelta, non c'è un lo studio o non lo studio, no, lo devi sapere e fine. Il che non è bello, però è pragmatico, e oltretutto vi mette nella condizione di fruire di tantissime cose, perché il 95% dei contenuti di internet è in inglese, la traduzione ti tradisce. so se è chiara sta cosa, cioè pensare che Babel o quello che è ti stia dicendo quello che c'è scritto è un atto di fede, come questo dei titoli inglesi, l'uomo flessibile, vabbè tranquilli, no, quello ti sta dicendo mortacci tua e tu invece niente, l'uomo flessibile, come? Ecco, allora se tu parli inglese lo capisci, se no no, chiaro, vale anche per tutte le altre lingue, però le altre lingue cominciano a essere un po' complicate, un po' lungo, evitiamo, ma almeno l'inglese ragazzi, cazzo, imparatelo, anche perché la concorrenza lo parla, cioè qui la logica campanilista dello sto a Foligno regge fino a un certo punto, perché non so se ve l'hanno detto, ma stiamo stipulando degli accordi con l'India che ci dovrà mandare centinaia se non migliaia di infermieri, perché i nostri non ci stanno più. Indovina un po' che faranno poi da grandi sti infermieri? No, diventano pure loro fisioterapeuti, c'hanno una scuola in India che è della Madonna e parlano pure inglese. E voi che fate? No, mica, non voglio sembrare antipatico, eh. Lo so che sono antipatico, lo faccio apposta, però sarebbe opportuno che qualcuno ci pensasse a queste cose, perché non è cosa da poco. Io vi ricordo, no, vi dico perché voi non lo sapete, ma io sì, che quando mi sono laureato io nel lontano 80... No, prima, perché poi ho fatto il militare, diciamo nell'84, grosso, no, nell'80, sì, io andai a scienze politiche perché fortunatamente parlavo inglese e francese, per una serie di aneddoti familiari che poi magari vi racconto. E quindi avevo deciso di fare il diplomatico. Ero uno dei pochi che parlava una qualche lingua, quindi. E quindi, quando andavi a fare i colloqui di lavoro, cosa che feci prima di decidere questa cosa folle di venire all'università, la domanda era, lei parla lingue straniere? Come a dire, ma figurati, no? Oggi la domanda è, che altre lingue parla a parte l'inglese? Ci siamo? Ecco, vorrei che lo capiste. Tra l'altro devo dire francamente che le classi qui sono tra le mie preferite, perché normalmente siete un tantino meno storditi, come diceva una mia collega, degli altri. Quindi mi piacerebbe che lo capiste bene. Io so che prima di capire, ho appena detto che prima che capisci ci vuole un po', però in questo specifico argomento l'inglese è fondamentale, anche perché da un punto di vista professionale voi fate parte di un sapere, di una produzione del sapere che ormai è globale, il che vuol dire che compaiono costantemente nuovi contributi, gente che ha fatto degli studi, saggi scientifici, nuove tecniche. E secondo voi le scrivono in italiano loro? No, le scrivono in inglese, perché vengono da tutto il mondo, da tutto lo spettro noto e ignoto, e l'unica lingua al momento che ci permette di capirci gli uni con gli altri è l'inglese. Allora, ieri mattina ho fatto una riunione, io sono parte di una cosa che si chiama International Sociological Association, ovvero sia l'Associazione Mondiale di Sociologia, e sono nel direttivo di un gruppo che studia rischio e incertezza, perché coordino il corso di Narni, so se ne sapete qualcosa di questa cosa. A Narni c'è un corso che è Scienze per l'Investigazione e la Sicurezza, e io sono il coordinatore del corso, ed è dove insegno normalmente. Allora, eravamo ieri, abbiamo fatto questo benedetto incontro online alle 8 di mattina, dove ho fatto salti mortali perché uno stava in Egitto, un altro stava in Australia, eccetera eccetera, e quello che ha constatato il presidente, che era lettone, è stato che tutti parlavamo inglese, anche se non era la lingua madre di nessuno, perché c'erano due australiani, dei quali una era francese e l'altro tedesco, una lettone, due spagnoli, un messicano e due italiani, eppure potevano parlare soltanto in inglese. Allora, che altro devo dire per fare in modo che vi entri in testa sta cosa? Se volete essere parte di qualunque cosa accada, perché io non so bene che succederà, ce lo diremo più volte, però qualcosa accadrà, ecco, per poter essere parte di questo qualcosa che accade, l'inglese vi serve. E anche qui non è una questione di giudizio, nello specifico io aggiungo, per giocare a carte scoperte, che trovo che l'inglese sia una delle più belle lingue che esistano. Ne conosco un pochino, conosco un po' di francese, un po' di spagnolo, no, francese lo parlo bene, conosco spagnolo, inglese, francese, tedesco, qualcosina la so, e l'inglese è spettacolare. Quindi, no, tra l'altro, la grandissima parte della cultura che vi capita di incocciare è fatta in Inghilterra, in America, o da persone che la fanno in inglese. Che altro serve? Cioè, io quando ero piccolo, per riuscire a vedere un film in inglese, dovevo pigliare l'autobus e farmi tutta Roma fino a Trastevere, perché l'unico cinema che proiettava i film in inglese era il Pasquino, ancora non ricordo, che stava a Trastevere. Io abitavo da tutt'altra parte e di conseguenza mi dovevo fare un culo così. Oggi c'avete Babbel, c'avete i Freeware, c'avete Internet, c'avete YouTube. L'ira di Dio, che dobbiamo fare per farvi studiare l'inglese? Inchiodarci le mani al muro? No, ditemelo, perché così almeno uno lo sa e si regola. Però è fondamentale. Se giocate, giocate di ruolo, di gioco, di videogames, qualcosa, fate qualcosa. Allora, se giocate, se avete delle gilde, delle corporazioni, si parla in inglese. Io ho un mio amico che è appunto il mio webmaster, che adesso si è riscritto all'università perché ha una vita intellettuale molto divertente, che improvvisamente si è accorto che deve studiare l'inglese perché vuole diventare commander della sua gilda. E siccome sono 400 in tutto il mondo, parla in inglese. Quindi, anche se ti vuoi divertire semplicemente, ti serve l'inglese. Perciò, vedete un po' che potete fare e facciamo 5 minuti di break, che mi pare che sia opportuno. Una considerazione all'atere ancora sull'argomento, sul tema del lavoro, perché è importante. Il modo di produzione primario, vi faccio presente che c'è il primario e l'agricoltura, il secondario e l'industria, il terziario e terziario avanzato e quaternario saremmo noi. Questi sono più o meno le articolazioni. Il primario era, come vi ho detto, è stato descritto in modo piuttosto tendenzioso da quelli che poi hanno curato la comunicazione del secondario, perché appunto era un modo di vivere diverso, che non rispondeva in particolare a quelli che erano gli imperativi e le raccomandazioni della mentalità economica che si afferma con l'industria e con le fabbriche. In particolare non era così ovvio il problema dell'efficienza. E questo ha a che fare con quello che dicevamo del tempo libero, no? Nel senso che non c'era un tempo libero nel primario, perché tu facevi i lavori che dovevi fare, poi magari ti fermavi, facevi due chiacchiere, un pisolino, ricominciavi, non eri ossessionato dal fare il più possibile. Questo è un problema tipicamente moderno. Ed è un problema che si viene affermando letteralmente ai primi del Novecento grazie a un tizio che si chiamava Frederick Taylor. Non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare questo fenomeno.
Sì.
Perché?
Rivoluzione industriale di Ford.
Esatto. È il padre dell'organizzazione scientifica del lavoro.
Cioè, io ho scritto la catena di montaggio a livello tecnologico, non sociologico.
Vabbè, però comunque questo ti fa comodo saperlo. Sì. Ascolta e fa tesoro, come si dice. Taylor predica quello che Rifkin chiama il Vangelo dell'efficienza, ovvero sia fa sì che le nostre preoccupazioni si trasferiscano dal perché al come, cioè non ci poniamo più il problema del perché produciamo, ma come facciamo a produrre di più. E questo oggi è un po' un problema serio, perché come ben sapete le nostre capacità produttive sono andate ben oltre le capacità di sopportazione del pianeta, quindi forse chiederci perché facciamo le cose potrebbe non essere tanto una cattiva idea. Però di fatto con Taylor il discorso dell'efficienza diventa un Vangelo, cioè diventa un credo incondizionato, mai criticato, ovvio, per cui tu se fai qualcosa devi fare al massimo. E questa cosa, per un processo ulteriore che ha avuto luogo nel frattempo, che si chiama economicismo, diventa un imperativo di vita a prescindere dal lavoro. Che cos'è l'economicismo? L'economicismo è l'applicazione di criteri economici a qualunque aspetto della vita. Vi faccio presente che l'economia nasce come esercizio mentale ipotetico e nasce chiedendosi i primi economisti cosa farebbe un uomo che fosse interamente economico, perché loro sapevano benissimo che noi non siamo interamente economici. E questa figura si chiamava Homo economicus, non a caso, ma era un'astrazione. Cioè era come dire, come potrebbe essere un uomo completamente economico? Che farebbe? Vediamo un po', tipo Frankenstein, no? Invece di Frankenstein c'abbiamo l'uomo. Dopodiché però, grazie al contributo di gente come Taylor e altri come lui, questa cosa si è persa e noi abbiamo cominciato a ragionare come se l'uomo fosse così. E quindi noi oggi, di norma, ci comportiamo anche in ambiti che non avrebbero niente a che fare con l'economia, in modo economico. Vi faccio un paio di esempi nei quali incapperete. Come si chiamano le strutture di base della sanità sul territorio? E che vuol dire ASL? No, vuol dire azienda sanitaria locale. Qui, guarda, sono quelle piccole cose. Prima si chiamavano USL, che voleva dire unità. Unità è un termine neutro. Un'azienda, che caratteristica ha?
Lucro.
Scusate? Lucro, cioè? Parlate, ragazzi, non è un problema. Mi piace che parliate, non... deve produrre profitto. Ecco, a voi vi pare che un'azienda, cioè, che un ospedale debba produrre profitto? C'ha un qualche senso?
Oh,
però abbiamo cambiato il tema. Esatto, dovrebbe dare un servizio e su questo potremmo discutere, però è vero, dalla Costituzione, quella del famoso articolo 1, c'è sottoscritto tutta una serie di cose sulla qualità della sanità, l'accessibilità, tutte queste cose che non hanno niente a che fare con l'azienda. Eppure noi chiamiamo, abbiamo rinominato le nostre strutture sanitarie aziende. Capite che vuol dire economicismo? Vuol dire che si presume che anche una struttura che dovrebbe fare tutt'altro, che non dovrebbe avere in mente il guadagno, ma dovrebbe avere in mente la qualità del servizio, è tenuta a fare dei ragionamenti economici e quindi tenterà di comprare le attrezzature al costo minore, taglierà le risorse, taglierà gli stipendi e farà tutte queste belle cose che fanno anche le aziende. Non so se è chiara questa questione. Ecco, quindi quelle piccole parole che uno non si ricorda che significano, sono una trappola. Noi all'università abbiamo il consiglio di amministrazione. Vi pare che abbia senso un'università con un consiglio di amministrazione? No, a meno che tu non consideri pure quella un'azienda. E infatti quello è diventata. Perché? Non siamo in grado di darcela sta risposta. Perché secondo noi è l'unico modello sensato con cui organizzare la vita. Ma è un modello che per gli ultimi 250 anni è stato riservato a una specifica parte di attività di una specifica parte del mondo. E so 250 anni che da nessun punto di vista possono costituire un qualche tipo di passato significativo, ma noi l'abbiamo sposato con entusiasmo. L'ultima cosa che dovete sapere è che Taylor era totalmente matto. E non è la prima volta che noi seguiamo i totalmente matti. Potrei farvi un lungo elenco. Per quanto riguarda l'economia, possiamo cominciare con Calvino, che Weber ci insegnerà a essere il padre di una forma variata di protestantesimo che porterà al capitalismo contemporaneo. Proseguiamo con Taylor, che era talmente matto che passava il tempo a cercare dei modi per non cascare dal letto per gli incubi. Non sto scherzando, tutto documentato, non mi invento nulla. Quindi noi abbiamo questa fastidiosa idea che quando un matto ci dice una cosa, noi la applichiamo senza porci problemi e andiamo avanti su sta strada. Poi i risultati, purtroppo, sono abbastanza evidenti agli occhi di tutti. Però Taylor era totalmente matto. Poi abbiamo avuto Hitler, abbiamo avuto Stalin, insomma abbiamo tutta una lunga lista di personaggi non particolarmente sani di mente che hanno fatto i botti in tutti i sensi. Quindi abbiamo questa strana tendenza a privilegiare il contributo dei pazzi pur sostenendo di essere intensamente razionali. Ma comunque, ci siamo fin qui sulla questione del lavoro? Spero abbiate tesaurizzato la questione della lingua, perché quella sarebbe opportuna. Tra l'altro, ragazzi, la lingua è come la conoscenza di cui vi parlavo prima. Non si fa da sola. Il problema dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue è che vanno praticate, perché sennò te le scordi. Quello è normale. Quindi devi trovare delle scuse, devi trovare, seguire le canzoni, scrivere nei forum online, farti un gioco in cui puoi chattare con qualcuno che sta facendo, che non è che te cambi la vita, però ti aiuta molto. E ti permette pure di conoscere gente, divertirti, fare un sacco di cosette alternative che potrebbero essere auspicabili. Allora, detto questo, vediamo un attimo di riprendere un po' il discorso, altrimenti rischio di essere un tantino troppo ampio. Allora, abbiamo detto perché abbiamo fatto questo ragionamento sul lavoro. Uno, perché volevo dimostrarvi quanto la storia sia qualcosa che occorre prendere in considerazione e che occorre anche, come dire, conoscere bene al di fuori degli schemi, perché gli schemi sono facili. No? Allora c'è stata la rivoluzione francese, c'è stata la rivoluzione industriale, tutti contenti, tutti felici. No, è stato molto più complicato, molto più caro, molto più, come dire, anche sporco per molti versi. E tanto per dirvi quanto questa cosa sia arrivata fino ad oggi, qualcuno di voi conosce Adriano Celentano, questo signore Ecco, allora, una canzone di Adriano Celentano di quando ero piccolo cantava: chi non lavora non fa l'amore. Ora voi direte, sto paroliere. No, era esattamente il problema che avevano avuto in Inghilterra a fine Settecento, che in Italia si è presentato a metà degli anni 50, a metà del Novecento. Perché noi fino al 1900, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, eravamo agricoli. Quindi per noi tutto questo non è successo due secoli fa, è successo l'altro ieri. E ancora oggi noi siamo quelli che tendenzialmente non vogliono lavorare. Non so se sentite le Istat, le stime, eccetera. Quanta gente lavora di quella che potrebbe in Italia? 59,2. Che vuol dire che 4 su 10, detto in modo molto francese, preferiscono fare altro, che poi non è detto che sia necessariamente un'altra cosa o che sia necessariamente legale, però comunque il non voler lavorare è più o meno parte di alcune culture locali italiane, e questa cosa la potremmo perfino tesaurizzare se ci stessimo un attimo attenti, ma non credo che arriveremo a parlarne. Però il punto centrale è questo, cioè quando Adriano Celentano cantava chi non lavora non fa l'amore, stava facendo esattamente lo stesso lavoro che hanno fatto a fine Settecento in Inghilterra per convincere i mezzadri ad andare a lavorare nelle fabbriche. Il ragazzo della via Gluck, voi prendete la discografia di Celentano, che da questo punto di vista è interessante, e trovate una sfilza di titoli che te parlano esattamente chi è il ragazzo della via Gluck. Dico, che cazzo ne so io, però io lo so perché ci sono nato, ci sono cresciuto, era uno che andava a abitare in città perché doveva andare a lavorare, quindi era proprio tutto esattamente lo stesso tipo di narrazione con 200 anni di ritardo, tant'è che Pasolini, che forse spero abbiate sentito nominare, negli anni 70 scriveva esattamente su questo: stiamo facendo una transizione dall'agricoltura all'industria che sarà traumatica, e infatti lo è stato, perché quell'altro ci hanno avuto più tempo per adeguarsi, noi siamo passati dalla zappa alla pressa come se niente fosse. È difficile pensare che questa cosa non abbia un qualche tipo di strascico e di conseguenza, no? Quindi tenete presente questo era uno dei primi discorsi. Un altro dei discorsi era per dirvi appunto perché nasce la sociologia, perché questo cambiamento così drastico implica un cambiamento altrettanto drastico nell'organizzazione sociale, nella struttura, implica un cambiamento di modi di relazione, implica un cambiamento di valori, implica un cambiamento di status, implica una montagna di cose della quale cominciamo adesso a parlare, e cominciamo da questa piccola parola che ho appena detto, status. Qualcuno sa cos'è lo status? Ha un'idea di cosa sia lo status? Ha mai sentito parlare di status?
Sociale.
Sì, status sociale, cosa? Che cos'è? Come lo chiamiamo? Sì, allora traducendo, portandolo diciamo in soggettivo, è la posizione che si occupa all'interno dello spazio sociale. Questa è la definizione, se volete segnarvela questa potete, perché è la definizione corrente. Quindi lo status è la posizione che ciascuno di noi occupa nello spazio sociale, ed ecco che anche voi vi trovate ad avere uno status. Magari non lo sapevate, però ce l'avete. Non solo ce l'avete, ma ci tenete particolarmente e valutate costantemente quello degli altri in rapporto al vostro, che lo sappiate o no. Perché quando voi guardate qualcuno, senza saperlo, in modo automatico per molti versi, in modo non riflesso, voi valutate tutti i segnali che vi permettono di valutare qual è il suo status. E quindi sapete se può essere pericoloso, può essere utile, può essere inoffensivo, è meglio frequentarlo, può portarvi qualche tipo di beneficio, può portarvi qualche tipo di documento, non vi cambia la vita, vi piacerebbe, non vi piace, tutte queste cose voi le fate in una frazione di secondo e senza pensarci. Questo è il bello della cosa, ecco perché vi dico che la sociologia vi permette di capire meglio una serie di questioni. Perché voi queste cose ve le hanno insegnate, vi sono state trasmesse, le avete apprese per imitazione, ma senza che nessuno ve le specificasse. È un tipo di trasmissione che è molto più tranquilla e costante delle altre, che siccome nessuno sa di starla mettendo in atto, accade in automatico. Però tu di fatto alla fine sei un perfetto, o perlomeno diciamo un competente cittadino della tua società. E sai in che modo interagire con gli altri, sai quando non è il caso di interagire, sai in che dovresti sapere in che modo interagire e via discorrendo. Perché lo status è il criterio secondo il quale, o perlomeno è stato fino ad oggi, ma oggi sta diventando una cosa, io ogni tanto dei vostri colleghi mi scrivono delle mail in cui passiamo dal tu al voi, poi torniamo a lei, poi non si sa più dove siamo andati a finire, c'è un casino di quelli proprio fondamentali, però nelle società normali, diciamo tendenzialmente, c'erano dei registri, come forse saprete, no? Con certe persone, a certe persone si può dare del tu, a certe persone si dà del lei. Poi a un certo momento si dava del voi, ma poi abbiamo cambiato. Insomma, ci sono tutta una serie di queste finezze. Tu dovresti sapere quando dare del lei e quando dare del tu. Dovresti sapere quando toglierti il cappello e quando no. Insomma, tutta una serie di piccoli rituali quotidiani che ti fanno essere parte del gruppo e possibilmente anche sfruttare le tue potenzialità, le tue capacità, le tue relazioni e via discorrendo. Quindi per noi lo status è molto importante. Tant'è che gran parte di noi lavora costantemente alla sua proclamazione. Perché? Perché, come avrete notato, sulla vostra carta d'identità non c'è scritto status. Quindi, per molti versi, per noi lo status è una dimensione informale, molto vincolante, molto importante, ma informale. Non c'è un certificato di status. Lo status è qualcosa che, come diceva giustamente il vostro collega, gli altri ti riconoscono, no? Ma come funziona sta cosa? Questo è interessante, perché col cambiamento verso la metropoli, con la modernità, cambiano anche, uno, i criteri, due, le modalità di riconoscimento. I criteri. Come abbiamo detto prima, nell'ancien regime tu dovevi avere certe caratteristiche per essere in alto, perché nella stratificazione sociale, come saprete, chi è in alto sta meglio di chi è in basso, come più o meno in tutto il mondo di cui abbiamo notizia. E vi do una forma base di stratificazione sociale che probabilmente avrete tutti già visto, che è la famosa piramide sociale, quella voi dite. Non la facciamo mancare a nessuno, suppongo che sappiate di che parliamo. Allora, diciamo che io sto qui. Quello è il mio status, ok? Allora, a seconda dei miei interessi e delle mie disposizioni, io posso decidere di rimanere qui oppure di spostarmi nell'ambito dello spazio sociale, il che vuol dire o migliorare la mia posizione aumentando o di peggiorare la mia posizione diminuendo, oppure cambiare in modo significativo ma non rilevante la mia, per esempio, attività lavorativa, no? Ok, quindi questo è il mio status. Nell'ancien regime, quello che definiva il tuo status aveva a che fare con quelli che noi chiamiamo degli status ascritti, ovvero sia con degli status che tu ottieni alla nascita. Come abbiamo detto, se nasci nobile stai in cima, se nasci servo della gleba stai in fondo. Fine. Quindi, nella società premoderna, la posizione che tu occupavi, salvo poche eccezioni, rimaneva la stessa per tutta la tua vita. Se ti aveva detto bene, stavi ben messo. Se ti aveva detto male, stavi mal messo. Ora però abbiamo anche detto, se vi ricordate, che l'avvento dell'industrializzazione e della borghesia sconvolge quest'ordine di cose. Perché? Perché il borghese nasce dovunque, no, prendete il mito del self-made man americano e capirete perfettamente, cioè tu puoi essere nato proprio nel più umile dei contesti, ma puoi aspirare a diventare presidente della Repubblica, imperatore, whatever, no? Capite che questa cosa è complicata da adattare, ecco perché c'è stata la Rivoluzione Francese, perché c'era bisogno che improvvisamente le posizioni di status potessero cambiare. E vi dirò di più, è l'industrializzazione che permette che questo sia fattibile. Perché? Come abbiamo detto, a un certo punto le fabbriche hanno bisogno di braccia. No? Le braccia di chi? Perché nella logica che abbiamo appena detto, avrebbero bisogno delle braccia degli operai. Ma c'erano gli operai? Ecco, piccole cose che cambiano il mondo. Allora che cosa accade? Che per far andare a lavorare come operai quelli che avrebbero dovuto fare altri lavori, che erano bottai, mezzadri, scarpari, carpentieri, quello che vi pare, soldati, si fa uno strappo alla regola. Allora, nelle fabbriche può andare a lavorare chiunque, purché sia maschio, adulto e in buona condizione fisica. Quindi lo status del lavoro, che è uno degli status che noi abbiamo ovviamente, dà. Ha scritto che era, ovvero sia tu avresti fatto il lavoro di tuo padre, fine, diventa acquisito. Ovvero sia rientra nelle tue possibilità di scelta. Tu puoi fare il bottaio, ma puoi fare anche l'operaio. Meglio se fai l'operaio, come abbiamo detto, perché ne servivano tanti, quindi il bottaio chi se ne frega. Sorvoliamo. È chiara questa cosa? Quindi vi rendete conto che la faccenda dell'industria non ha semplicemente, tra virgolette, riflessi geografici, riflessi demografici, ma ha dei riflessi sociali inauditi. Perché fino ad allora non è che non fossero comparse nuove professioni, però erano tutte riconducibili più o meno a qualcuna delle gilde preesistenti. Ed erano soprattutto fatte da poche persone, quindi diciamo che nell'economia simbolica generale andava bene, no? Per esempio erano comparsi gli assicuratori, ma non è che gli assicuratori siano centinaia di migliaia. Quelli pochi che c'erano venivano arruolati e si facevano far diventare parte di una gilda precedente e via discorrendo. Ma questi sono troppi. Quale gilda avrebbe accolto tutta sta gente che peraltro veniva appunto da realtà piuttosto disprezzate al periodo? E l'avrebbe fatta diventare parte di sé, che poi avrebbero avuto modo di ribaltare tutti gli organi. Cioè, non c'era storia. Quindi il problema dell'operaio è un problema che fa saltare completamente le logiche di acquisizione e di valutazione dello status nella società moderna. Ovviamente questo gioca, fa perfettamente il gioco della borghesia, perché la borghesia aveva tutti gli strumenti per poter migliorare le sue condizioni, molto più degli operai, evidentemente, ma noi glielo facevamo fare. Perché? Perché continuavamo a rimanere con i valori dell'onore, con i valori del sangue, con valori, tutta una serie di cose che il borghese non aveva. Quindi che succede? Che cambiano radicalmente i valori e i modi di valutazione sulla base dei valori. E c'è bisogno quindi di qualcuno che cominci a pensare come funziona adesso questo nuovo mondo. Ecco perché nasce la sociologia, ragazzi. La sociologia è la disciplina attraverso la quale si cerca di capire come funzionano adesso le cose, perché non funzionano più come prima. Però non c'è il libretto delle istruzioni. Io vorrei che capiste questo, perché oggi noi ci troviamo in una situazione che è molto simile a questa. E tutti chiedono certezze, e le certezze non ci sono. Perché non lo sappiamo dove stiamo andando, non sappiamo che sta accadendo, non sappiamo come faremo a tirarci fuori da tutta una serie di problemi che sono molto simili, anche se più drastici, di quelli di fine Settecento. Quindi studiare l'avvento della sociologia, studiare questo momento storico è importante anche per noi, perché forse ci fa capire che dobbiamo cominciare a immaginare diversamente da come si è fatto fino ad ora. Perché come abbiamo fatto fino ad oggi, come credo di avervi un minimo mostrato, ma poi insomma credo che ormai sia piuttosto evidente, non va più. Noi oggi stiamo affrontando un mondo che è fatto in un certo modo con degli strumenti che non vanno bene. E quindi sarà forse il caso di ricalibrarli, se ci riusciamo. Ci siamo fin qui? Quindi abbiamo visto già alcuni concetti base della sociologia che sono stratificazione sociale, ovvero sia il modo attraverso il quale rappresentiamo lo spazio sociale del gruppo nel quale viviamo e del quale siamo parte. Da quello che abbiamo detto, possiamo interpretare questo discorso anche in un modo un po' meno neutrale e dire che la stratificazione sociale è di fatto la rappresentazione grafica del sistema di disuguaglianze che vige in un certo gruppo. Perché, come abbiamo detto, chi sta qui ha molti meno benefici e privilegi di chi sta qui, che ha molti meno benefici e privilegi di chi sta qui, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo qui noi stiamo dicendo che alcuni stanno meglio e molti stanno peggio. Giusto? Abbiamo anche detto però che questo discorso, questa situazione è diventata potenzialmente più fluida con la modernità, perché mentre quando nascevi in una società premoderna il tuo status era totalmente influenzato dalla nascita, quindi tu avresti fatto ciò che faceva tuo padre, sia in termini di religione che di lavoro, che di credo politico, tutto. Nel nostro tempo, pian piano, tutti i vari status sono diventati più o meno acquisiti. E quando dico tutti, da questo punto di vista, per esempio, prendiamo di nuovo la questione di genere. Se voi prendete la vostra carta d'identità, c'è scritto sesso, MF. No? Ok, sesso MF fino a qualche tempo fa era ascritto. Cioè, tu nascevi ed eri MF, fine. Oggi tu potresti cambiare, potresti essere qualcos'altro. Quindi, come vedete, anche quello che era uno status ascritto dei quali si sarebbe potuto dire che sarebbe rimasto ascritto ad libitum, oggi non lo è più. Ok? Quali sono gli status ascritti che vi vengono in mente oggi? Ci sono ancora, però tocca pensarci un attimo. Allora, da un punto di vista sostantivo, l'età. Perché puoi anche fingere, puoi anche sembrare, puoi far finta di essere giovane, però a un certo punto mori. Quindi, andando avanti, l'età. La senti, quindi l'età, per quanto la si nasconda, poi vedremo anche perché la si camuffi, si cerchi di far finta di non essere anziani o vecchi, e comunque lo diventi e quindi c'è poco da girare. Però pure quello appunto è, da un punto di vista di apparenza, è complicato. Adesso vediamo perché parlo dell'apparenza. Poi c'è la nascita, che non è che nel frattempo è cambiato il discorso, ragazzi. In parte, però non tanto. Ancora oggi, se nasci in una famiglia bene, stai bene, se nasci in una famiglia non troppo bene, non stai troppo bene. Non siamo riusciti a cambiarla, sta questione. Avremmo voluto, non lo so, abbiamo detto che avremmo voluto, poi di fatto non l'abbiamo fatto perché. Però sarebbe stato molto intelligente farlo. Perché se voi andate a vedere esempio nella famosa Costituzione di cui parlavamo poc'anzi, ci sono una serie di articoli che stimolano a far sì che tutti abbiano parità di posizioni di partenza. Parità di posizioni di partenza vuol dire che dovresti rendere la nascita ininfluente sul tuo futuro. Col cazzo. Questo in scienza politica si chiama differenza tra la democrazia sostanziale e la democrazia formale. Noi abbiamo la democrazia formale, quindi a parole diciamo siamo tutti uguali. La democrazia sostanziale direbbe che dovremmo avere tutti le stesse possibilità di partenza, poi fai quello che vuoi dopo. Non dico che dovremmo essere tutti uguali perché sarebbe una di quelle cazzate tali che proprio manco, però dovremmo avere le stesse opportunità, questo sì. Quella ci dice che non è vero, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero, non abbiamo tutti le stesse opportunità. Potenzialmente, a livello teorico, a livello astratto, sì, a livello astratto tutto può essere, no? Abbiamo Trump che sta per diventare presidente degli Stati Uniti un'altra volta, io vorrei ammazzarmi adesso, però ecco là, ce l'abbiamo, no? Quindi tutto può essere, però sa, quanti sono? 4, 5, 6, 7, 10, 100, noi siamo 8 miliardi, capite che no, c'è qualcosa da qualche parte che non torna, però di fatto il problema è questo. Per quanto abbiamo cambiato, per quanto siamo stati in grado di migliorare alcune cose, per un certo lasso di tempo, perché adesso le cose stanno un po' cambiando, purtroppo, la nascita resta un fattore discriminante. Chiacchiere stanno a zero. Ora, come vi dicevo, il fatto che gli status siano passati da ascritti ad acquisiti, e tutti gli status, o la grandissima parte degli status, lo sono diventati, implica che io posso spostarmi. Quindi esiste quello che in sociologia chiamiamo mobilità. Vuol dire che io posso modificare il mio status attraverso delle strategie legate, condivise e accettate da tutti. Questa cosa è stata vera principalmente nei 30 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Non credo che voi conosciate Francesco Guccini, o forse sì. Bene, conoscete una canzone che era Avvelenata? Ecco. Allora, a un certo punto dice: io sono della razza mia, il primo che ha studiato. E quello è questo. ed io sono della razza mia il primo che ha studiato, io della mia famiglia sono il primo laureato. Quindi capite che era vero, in quel periodo era vero, tu potevi effettivamente pensare che tuo figlio, cioè mio padre, signori, era un elettrotecnico, quindi niente di che. Non si, ma, ha fatto un buon matrimonio più o meno da un punto di vista di status, per carità, ma mai avrebbe immaginato che avrebbe avuto un figlio professore universitario, per quanto oggi il professore universitario lasci un po' il tempo che trova, ma insomma rispetto alla partenza a voglia salì, come si dice, da un punto di vista di mobilità. Non so se è chiara la questione, diciamo che io ho fatto più o meno una cosa di questo genere tra un riff e un raff, che piaccia o meno, che non è poco. Allora, questa cosa perché in quegli anni? Perché quelli sono stati i famosi anni del boom, tant'è che io sono un boomer, come ormai tutti non si peritano di risparmiarmi come osservazione. E in quel periodo questa stratificazione sociale era fatta in un modo un tantino diverso, ma scusate la mia incapacità totale a disegnare, insomma ne è venuto a malaccio, era fatta a picca. Avete presente il segno delle carte francesi? Sapete chi sono questi? Il ceto medio, il famoso ceto medio, cioè i borghesi, no? Tant'è che c'erano, non so se vi ricordate, qui stiamo facendo storia, modernariato della cultura, ma c'era un film di Alberto Sordi che si chiamava Storia di un borghese piccolo piccolo, no? C'erano i piccoli borghesi, c'erano i medi borghesi, c'erano gli alto borghesi, perché di nuovo era diventata una situazione di indistinzione. Perché? Perché le politiche del welfare, il famoso welfare del quale parliamo oggi a sproposito, spesso e volentieri, funzionavano, e quindi la redistribuzione dei redditi era effettivamente in atto. C'erano sempre quelli che si portavano a casa molto più di quanto sarebbe stato lecito, c'era sempre qualcuno che tutto sommato non se la passava bene, ma nella gran parte dei casi, dagli anni 50 agli anni 75-80, anzi gli anni 80 sono stati quelli proprio del trionfo, vi ricorderete, no? Il Berlusconi, le varie cose, colpo grosso alla televisione, ne avrete sentito parlare, il Milano da bere, proprio veramente la ricchezza buttata da tutte le parti, sembrava che dovessimo ormai essere nel paese di Bengodi, e dopodiché siamo qui, tanto per dire quanto è ironica la storia. Quindi da qui più o meno passiamo a qui, e da qui più o meno passiamo a quella che è oggi la questione. La distribuzione a coppa di champagne, evviva signori, facciamoci un drinkino, beviamo una piccola cosa, che vuol dire che come vedete il ceto medio è scomparso, non c'è più, e come vedete anche la stratificazione sociale è un termine forse un po' forte, no? Perché stratificazione a che tipo di vocabolario rinvia secondo voi? Dov'è che si parla di stratificazione? Speak up? Oh, ragazzi, non è difficile. Immagino di aver visto uno straccio di documentario nella vostra vita. È un termine geologico, non è casuale, ragazzi. Perché io, quello che vorrei che anche apprezzaste è che queste parole hanno un'aria neutrale, ma non so per niente neutrali. Perché quando io chiamo questa cosa stratificazione sociale, cos'è che sto implicando che tu non pensi ma percepisci che sia definitiva o no? La stratificazione geologica è qualcosa che si cambia facilmente? No. Se siete andati a vedere Dolomiti vi sarete accorti che gli strati delle Dolomiti stanno lì da 66 milioni di anni, non si sono spostati di una virgola. Ecco, quindi nel momento in cui i primi scienziati sociali cominciano a descrivere la società, cercano di fare in modo che questo assetto resti tale, e lo chiamano stratificazione sociale. Tanto per dirvi quanto la scienza è neutrale. La scienza non è neutrale, la scienza persegue degli scopi. Se sei intelligente lo fai attraverso delle strategie che gli altri non percepiscono neanche. È normale, si chiama stratificazione sociale, che sta a guardare il capello. No, lo sta a guardare come il capello, perché questo voleva dire che chi sta qui ci resta anche se potrebbe spostarsi. Stai suggerendo in qualche modo che le cose rimangano quelle che sono. Però non funziona, ci hai provato, è andata male. Quindi la stratificazione sociale, ossia questa rappresentazione simbolica delle degli schemi di disuguaglianza esistenti in un gruppo si adegua al tempo, al cambiamento delle cose. Perciò, mentre prima era molto più verticistica e molto più stratificata e ferma, nel boom economico degli anni 60 il reddito si riesce a distribuire in modi molto più, come dire, democratici, molto più ecumenici, perlomeno nelle società occidentali, ovviamente. Ricordatevi che nel frattempo tutto questo ben di Dio lo pagavano le colonie, lo pagava il sud del mondo, non è che ce lo stessero regalando, sia chiaro. Però dal nostro punto di vista andava piuttosto bene, ok? Dopodiché arriva un tempo disgraziato in cui due personaggi particolarmente censurabili prendono il potere nel mondo anglosassone, sono una Margaret Thatcher e l'altro è Ronald Reagan, un attore, quindi proprio il figlio della... no? Tu penseresti mai che un medio attore di cinema western diventi il presidente degli Stati Uniti? No, eppure l'ha fatto e ha preso delle decisioni che ci hanno sdrenato ancora oggi. Perché grazie a questi due perfetti criminali dell'umanità, che invece vengono osannati da molti, noi passiamo in quello che è il regime della deregulation. L'avrete sentita nominare, suppongo, sta cosa, no? Beati voi, però ne pagate i conti, quindi sarebbe meglio. Ovvero sia, non ci sono più regole ai flussi finanziari, non ci sono più restrizioni ai grandi attori del mondo finanziario, e cominciano ad accadere quelle cose che poi porteranno al disastro del 2008 e ai futuri disastri, che non serve essere particolarmente geniali per dirvi che ricapiteranno a breve. Mi spiace darvi questa notizia. Perché? Perché è quella... Che ora è? Vabbè, ci provo a dirvelo al volo. Allora, ci siamo fin qui? Volete che vi chiarisca qualche cosa? Sicuri? Ricordate eventualmente... È Ronald Reagan, le famose Reaganomics. Ne avrete vi prego, ditemi che ne avete sentito parlare. No? Queste sono... Allora, ok, allora... Ci siamo fin qui, abbiamo detto di sì. Chiudiamo una piccola parentesi, apriamo anzi una piccola parentesi sulle Reaganomics e il neoliberismo. Allora, l'economia quanto tempo ha come disciplina secondo voi? Io vi spronerei a fare come gioco della settimana, fino alla settimana prossima, cominciatevi a chiedere quando è cominciato qualcosa e vedete se c'è imbroccata. Perché noi siamo per sempre persuasi che le cose sono sempre state così, invece erano tutt'altra cosa fino all'altro ieri. Sarebbe carino capirla sta cosa. Allora, l'economia, manco a dirlo, compare pure lei intorno a metà Settecento. Guarda un po'. Prima c'era. Non che non ci fosse un mondo commerciale, non che non ci fossero scambi economici, ma non c'era una scienza, tra virgolette, economica. Tra l'altro vi comunico che la scienza economica viene chiamata la scienza triste perché normalmente non ci imbrocca mai, ultimamente manco dopo. Prima era in grado di spiegare dopo, adesso manco più dopo, quindi è una scienza che... vabbè. Ok, lasciamo perdere. Andiamo avanti. Allora, nasce con un'opera fondamentale che si chiama La ricchezza delle nazioni, che forse avrete sentito nominare, di un tale Adam Smith, che poi è quella contro cui scrive Marx. Quindi siamo in contemporanea tra una cosa e l'altra. Qual è la cosa geniale della ricchezza delle nazioni? Ora non vado nella teoria economica perché non ve ne può fregare di meno e francamente anche a me non è che mi affascini più di un tot. Però è l'invenzione della mano invisibile. Avete mai sentito parlare della mano invisibile? Ecco. Quindi come vedete pure quella sono 300 anni che ci rompe le scatole. Che vuol dire la mano invisibile? Vuol dire che dice Adam Smith, guardate, che se voi lasciate fare al mercato, quello di prima, il mercato è un sistema, un dispositivo che è in grado di garantire il miglior utilizzo possibile delle risorse disponibili. Mi seguite? Vuol dire che se tu ti affidi al mercato, il mercato fa in modo che le risorse che ci sono vengano distribuite nel modo migliore possibile. Ora, il fatto che 2000 persone abbiano il 99% delle risorse del pianeta a me non implica, secondo me, un funzionamento particolarmente efficace. Però questo lo mettiamo da parte. Allora, e questo perché lo fa Adam Smith? Lo fa con intenti polemici. Perché al tempo... c'era un fortissimo dirigismo statale, c'erano i re, vi ricordo, no? C'era una serie di... il mercato era una cosa che stava cominciando a... ne cominciavano a parlare, ma insomma non è che ci credessero più di un tot, nessuno, e quindi aveva bisogno di dire delle cose proprio serie, no? Quindi nasce quello che forse avete sentito chiamare il laissez-faire. Vuol dire che, dicono gli economisti, se voi lasciate che i soggetti economici perseguano i loro interessi, alla fine tutti staremo meglio. Che poi è quello che viene chiamato, anche in italiano, come era, aspettate, dovrò le parole, comincio a essere un po' stanco, ma comunque, vizi privati, pubbliche virtù, no? C'è tutta una serie di modi di dire. Che vuol dire? Vuol dire che tu puoi essere il più spietato degli affaristi, il più mentitore, traditore, disgustoso, che persegue soltanto il suo unico interesse, però alla fine il mercato, per un qualche tipo di miracolosa capacità, farà in modo che tutto questo ti porti a essere, no? A redistribuire questa ricchezza. Elon Musk a 150 miliardi di dollari, a me non pare che stia funzionando benissimo, però comunque lui lo dice, ma lo dice da un punto di vista appunto di polemico. Cerchi, chiedi 100 e puoi portare a casa 20. Allora, noi nel tempo, purtroppo, non siamo diventati più intelligenti, ma siamo andati peggiorando. Per cui a fine Novecento qualche imbecille ha pensato che quella richiesta di Adam Smith di totale libertà dalle regole fosse un'ottima idea. Questa è la deregulation. Margaret Thatcher è quella che ha distrutto i sindacati delle miniere inglesi. Cioè, sono state delle stagioni terrificanti. Se qualcuno di voi ascolta Pink Floyd, ci sono album interi, tutto The Wall è contro Margaret Thatcher. Una cosa proprio stata epocale. E poi, bel bello, anche Reagan ha detto, ma sì, facciamo sta cosa. Yeah! Liberi tutti. Ecco, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, no? Questi sbalzi, questa capacità della borsa di causare incidenti mondiali sui bilanci degli stati, tempeste economiche, centinaia di migliaia di miliardi bruciati dall'oggi al domani per delle cazzate. Questo, perché non c'è nessun tipo di limite. Tra l'altro, il problema interessante è che, ora voi probabilmente non avrete mai sentito parlare di Standard & Poor's, o Fitch, o questa gente qui. Io gradirei sapere in quale tipo di astronave vivete quando non siete qui, perché giuro che... ragazzi, leggete di più, cazzo, ma i giornali. Cioè, questa è gente che definisce il prezzo della benzina che pagate. Sarebbe carino saperlo, o no? Vogliamo vivere sempre con tutti che ci viene a carci in bocca senza che noi lo sappiamo? Perché questa è...
La benzina pagava per la guerra degli occhi.
Sì, per carità, ma tutto il resto... Quello è perché abbiamo dei governanti incapaci, ma il resto della questione, togliendo le accise, il prezzo delle risorse, le fissano questi, è quello il problema, il Brent, tutti gli indici con i quali si fanno i prezzi del petrolio, eccetera, eccetera, sono fissati grazie alla presenza di alcune grandi aziende internazionali, che non sono internazionali perché sono tutte americane, guarda i casi della vita, che sono quelli che certificano. Avrete sentito parlare del fatto che il debito italiano è A, BB+, ecco, queste lettere che non si capisce cosa sono, quelle che danno Standard & Poor's e gli altri, che sarebbero quelli, i famosi soggetti terzi che dovrebbero valutare per il mercato le varie aziende. Allora, che è successo? Che con la deregulation i soggetti terzi si sono potuti comprare le aziende. Quindi, secondo voi, da un punto di vista così semplicemente dell'uomo di strada, se Standard & Poor's, che è uno di questi che decidono chi è bravo a fare qualcosa, possiede uno che fa petrolio, questo che lui possiede sarà bravo o no? Probabilmente sì. No? Che te pare che tu te dici da solo che c'hai uno che fa un petrolio che fa schifo? No, però noi continuiamo a fidarci di Standard & Poor's. Quindi le perturbazioni sul mercato, per quello che ha a che fare con gli alimenti, con quello che ha a che fare l'energia, sono un continuo e sono dovute a questo. Al fatto che non c'è nessuno che sia in grado di dirti mente, non mente, ha ragione, è vero, perché non c'è più la terzietà. Tutti si sono comprati tutto. Perché il mercato bisogna lasciarlo libero. Poi quando il mercato fallisce ogni momento, arrivano gli stati che con i famosi soldi dei contribuenti spendono centinaia di miliardi per tirare sulle banche, le agenzie assicurative, Standard & Poor's e tutti gli altri. È abbastanza normale. Però capite che è problematico questo tipo di impostazione, no? Soprattutto quando poi appunto pretendi che questo tipo di discorso vada bene anche per la sanità, anche per i trasporti, anche per, non so se avete seguito la faccenda dei biglietti aerei per le isole con Ryanair in questi giorni, cioè è successo adesso, però non dovevate andare in Sardegna, mi sembra di vedere, così a occhio. Bene, ci sono fior di casini perché stanno chiedendo delle cifre iperboliche per fare queste cose. Allora, una domanda con la quale vi lascio, perché direi che per oggi basta. Tornando alla famosa Costituzione, no? Noi tutti abbiamo diritto a poterci muovere liberamente per il paese, abbiamo diritto a poterci curare, eccetera, eccetera. Allora, a voi sembra normale che il modo di esercitare questi diritti debba essere dato in gestione ai privati? Che ragionano come aziende e quindi perseguono il loro interesse e non il nostro? Cioè, vi pare normale che io per poter viaggiare in Italia devo pagare Ryanair, devo pagare Trenitalia, devo pagare Italo, devo pagare Kuwait e EasyJet e chi altro vi pare, che si fa i cazzi suoi e se vuole mi fa pagare un biglietto per andare in Sardegna 300 euro, 400 euro come siamo arrivati recentemente? Mi sembra che abbia a che fare con la Costituzione? No, perché io vorrei che fosse chiara sta cosa. La Costituzione tutti la invocano quando gli serve, ma tutto il resto non si sa perché non lo menzioniamo. Ma vi sembra normale che io debba aspettare che una ditta privata abbia convenienza a curare le mie malattie se non muoio? Cioè, sto diritto universale alla salute dov'è? Io vi chiedo, poi ognuno si risponde. Però è evidente che avere un sistema di ricerca privato della medicina è un po' un problema, no? Perché tante medicine non convengono, tante medicine costano tanto e rendono poco, tante medicine non vale la pena di farle perché tanto guarisce lo stesso e nel frattempo ne pia altre. Ci sono miliardi di ragioni per i quali quel mercato è sottoposto a delle torsioni che non hanno nulla di etico, ma hanno soltanto delle finalità economiche. Allora, questi campi li potevamo gestire con l'economia? È un termine, un discorso interessante da fare, poi ognuno risponde come crede, ovviamente secondo me no, ma questo era piuttosto evidente, no? Tu avresti dovuto mettere insieme qualcosa che permettesse un'autonomia di ricerca scientifica senza doverti preparare e preoccupare del mercato, delle scadenze, degli azionisti, degli shareholders e compagnia cantante, perché il fine ultimo di qualunque forma d'azienda, ragazzi, è la massimizzazione dei profitti dei suoi azionisti. Fine. Nel sistema di oggi non c'è altro, anche se voi raccontano, non c'è. Se volete vedere un bel documentario in proposito, magari vedete in inglese con i sottotitoli così cominciate, si chiama The Corporation ed è spettacolare, perché parla esattamente di questo discorso, di come queste cose vadano chiarite, perché se non ce le chiariamo non capiamo. Allora io devo sapere che probabilmente alcune cose non vengono perseguite perché non avrebbero dei ritorni economici sensati. Devo sapere che, vi faccio un esempio rapidissimo per chiudere, poi ne parliamo la prossima volta, ricordatemi per favore che partiamo dall'agopuntura. Sapete cos'è l'agopuntura?
Sì.
Più o meno. Allora, ci sono, parliamo la prossima volta dell'effetto placebo, ma adesso valutiamo questo discorso. L'agopuntura per le persone che sono allergiche a certi tipi di farmaco viene utilizzata come sedativo del dolore. Quindi funziona. No? Mi sbaglio? Se tu puoi partorire con gli aghi perché non soffri, a casa mia funziona. Allora perché quell'altri che invece non sono allergici se devono via i farmaci che gli sfasciano il fegato e tutto il resto e non li usiamo e non li curiamo con l'agopuntura? Domanda, chiedo. Sono affermazioni verificabili. Se io sono allergico ai farmaci con i quali sedano il dolore, usano l'agopuntura. Se no, no. Perché? L'agopuntura non ti fa niente, ti mettono gli aghi, ti levano, te ne vai, posto. Non hai speso un'lira, non hai assunto niente, non hai avuto rischi di qualunque genere di effetto indesiderato, perfetto. Però non spendi. Cazzo. Questa cosa è seccante. Allora c'è un gruppo che vi invito ad ascoltare se vi piace il rock, che si chiama, Brit Rock soprattutto, che si chiamano Ocean Color Scene, e hanno fatto un disco, una canzone bellissima, si chiama Profit for Peace, che vuol dire profitta nella pace, e il ritornello dice d'ora in poi basta con la guerra, però abbiamo bisogno di fare ancora un po' più di soldi, per cui facciamo ancora un po' più di guerra. There's no profit in peace, we gotta war some more. Eccoci, quindi questa è più o meno l'idea generale. Ok ragazzi, è stato come sempre